ci hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito?
Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto.
Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai.
Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione.
La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ciao Croce.
Che fai, camionista? Che
io
fai?
Faccio camionaro. Se...
Sì, sì. Fascista?
Sì, sì. Fascista nero, sì.
Siamo
nero,
a posto, fascista siamo a posto. Abbiamo detto tutto. Amico di Croce, no. Fascista nero, siamo a posto.
Volevo dirti una cosa. Io fascista. Mi sono rotto i coglioni, no?
Sì, è vero.
Senti tutti questi extracomunitari clandestini che ci danno dei razzisti a noi italiani.
Sì.
Quando arrivano qua, gli danno da mangiare, che gli italiani non ce l'hanno.
Questo pure è giusto.
Gli danno il monopattino che gli italiani non ce l'hanno.
Questo monopattino non c'è la corsa.
Vabbè, ma
non
comunque gli italiani stanno chiusi in casa, no?
Sì,
gli italiani stanno chiusi in casa.
Meno,
e loro girano per i parchi a vendere bamba, a vendere ganja,
sì,
vendere acci. E ci danno dei razzisti a noi. Batta,
capito,
batta,
Davide,
male, ci danno...
Segui l'aggiornamento.
Io non posso seguirlo.
Davide, segui un attimo, segui Enrico, segui un attimo.
Mi viene mal di stomaco.
Perché ti viene mal di stomaco?
Io a questa gente qua, Cruciani, sì, la prenderei, ne farei, sì, io faccio il container, riempirei dei container,
dei container
con le,
sì, è stato già fatto di persone,
e poi sopra una nave le rimando, sì, a casa loro,
le rimando a casa loro,
mentre...
è già stato fatto in passato. Le voglio solo far presente che questa modalità di trasporto di persone in modo coatto, che è una parola per lei complessa ma che può andare a vedere su Google, è stato già fatto in passato, quindi lei non inventa nulla di nuovo.
Cioè,
lei semplicemente
la sua maestà,
e anche da quell'altro col baffetto, l'imbianchino col baffetto,
quello non mi interessa,
con questa telefonata mi conferma quello che io già, ancora prima di sentirla e vedendo sul monitor di servizio il suo intervento, già immaginavo, e cioè che lei è un coglione.
Scusa, fammi una cortesia, manda per me a fanculo Parenza.
Questo programma è una delle cose più brutte della scena italiana dopo la nascita di Benito Mussolini e Pomeriggio 5, ma è il trash di cui abbiamo bisogno, perciò continuate con questa merda.
Rilasso le braccia, questa volta le posiziono sul carrello e con l'aiuto del carrello provo a camminare come abbiamo fatto prima, ginocchio teso, e vado in giro per le mie corsie che diventano il mio palcoscenico. Poi, ad esempio, potrei ritrovarmi in una situazione normale al supermercato, che è quella di dover prendere un prodotto, ad esempio, in alto, in uno scaffale. Cosa faccio? Mi posiziono davanti al prodotto, porto il peso sull'avampiede, inarcando la schiena, allungo il braccio e prendo il prodotto.
E se, per esempio, accidentalmente dovesse cadere un pacco a terra?
Io farei così. Quindi mi accovaccio con un ginocchio un pochino più piegato dell'altro, mantenendo le gambe chiuse, quindi non vado a divaricare le gambe, a rendere la situazione più volgare. Porto la spalla leggermente in diagonale, allungando la linea del braccio fino alle unghie, prendo il prodotto e, alzando un pochino il sedere,
Who the fuck are you?
Che umore c'è a Napoli? Che umore c'è a Napoli? Cosa si sente in questo momento a Napoli? Prima di presentare i protagonisti di questa sera, c'è in realtà solo uno in collegamento da Roma, perché l'altro è stato sfrattato da un albergo a Padova. Cosa si sente a Napoli? Cosa si sente a Napoli? Cosa si sente a Napoli? Telefonatina, telefonatina rapida, telefonatina rapida, telefonatina, vai. Pronto? Pronto, buonasera, centro sondaggi, pronto?
Buonasera, gay.
Sì, volevo sapere una cosa, una semplice domanda. Pronto, sento un rumore di sottofondo.
Napoli sta in lutto.
Ma è più grave il Covid o la morte di Maradona?
Senti, non mi rode di cazzo.
No, è il centro studi. Scusi, centro studi, secondo lei è più grave la morte di Maradona o il Covid?
Per me la morte di Maradona, lo Covid non mi passa manco poco cazzo.
Chiedo scusa però signora, è un centro studi che vorrebbe approfondire questa cosa. Quindi per lei è più grave la morte di Diego Armando Maradona della pandemia di Covid?
Mi sembra che la signora è stata chiara. Un Covid non mi passa manco poco cazzo. E all'improvviso la morte di Maradona surclassò il Covid come importanza quasi mondiale. In collegamento da Roma, David Parenzo, buonasera.
Buonasera, buonasera, buonasera cari amici. Senza nulla togliere alla tragica morte di Diego Armando Maradona, uno dei grandi campioni del calcio. Oggi ci sono anche altre notizie che sarebbe il caso di prendere in considerazione.
Non ce ne frega un cazzo, scusa. Cosa vuol dire?
Il Conte parla dei controlli
prima,
per chi tornerà dall'estero.
Tu hai detto prima molto chiaramente fuori dalla trasmissione, perché qui bisogna svelare tutto.
Ma svelare
che a un certo
cosa?
Punto bisogna svelare tutto. Perché emozionarsi così tanto per la morte di una singola persona?
Per carità,
muoiono 600, 700, 800 persone al giorno,
un simbolo
le
del
persone
calcio,
si stracciano
bene,
le vesti perché muoiono 700-800 persone e adesso c'è il lutto nazionale. Sai che in Argentina hanno fatto 3 giorni di lutto nazionale?
Me lo hai detto tu,
era anche un cocainomane, me lo hai detto tu. Non si può piangere un cocainomane, non l'ho mai detto, era anche uno che ha distrutto la sua vita, non era un esempio di vita, l'hai detto tu.
Che poverino è stato un grande eroe nazionale nel quale si sono rispecchiate generazioni e generazioni di giovani, anche di chi
senti
vive
che
in periferia. Il grande riscatto di un uomo
che
attraverso il calcio ha creato degli immaginari collettivi nei quali si sono rispecchiati generazioni di giovani, e questo va bene. Dopodiché, e che fosse un noto cocainomane non lo dico io, ma voglio dire non toglie nulla al grande campione.
I tifosi si radunano vicino al murale. Se adesso chissà se faranno le multe le faranno o no a Napoli, secondo te ci saranno assembramenti, devono farle o no, signor Parenzo, le multe?
Beh, certo che devono farle, stai scherzando?
Chiunque si assembra per Maradona.
Ma voglio spiegarti, non è che Maradona è stato un campione straordinario, meraviglioso, eccetera. Dopodiché c'è una piccola cosa che si chiama pandemia. Ora io capisco l'emozione per la morte del De Cuius.
È più importante la pandemia della morte.
Non si capisce. A Napoli non gliene frega un cazzo.
La morte di Maradona supera tutto. Hai sentito prima la signora? Ma sono sicuro che c'è gente in lacrime, gente che sta piangendo. Ecco, tu piangeresti per una singola persona, per un giocatore di pallone? Piangeresti? Dimmi la verità. Tu piangeresti?
Ma io personalmente piango per un parente, per un amico, per un giocatore di pallone no, però capisco che invece c'è la passione del calcio. E voglio dire, tanti gli ultimi, bisogna parlare degli ultimi, quelli che vivono nelle periferie.
Giù. Allora, ti faccio sentire un tuo amico Scurati, perché veramente non ne posso più.
Antonio Scurati, non ne posso
veramente più. Non ne posso veramente più. Anzi, no, sentiamo Maradona.
Mi onoro purtroppo di averlo visto soltanto una volta.
Stai zitto un attimo. Maradona che parla del legame tra giocare bene, e almeno come ha giocato lui, e la cocaina. Senti.
¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos?
Non sarei, sostanzialmente dice questo, non sarei stato lo stesso giocatore se non avessi preso cocaina, che per me è una puttanata pazzesca. Lo dice lui di se stesso, dunque bisognerebbe credergli in teoria, ma è una puttanata pazzesca, perché uno dice non sei come i grandi artisti, no? non sarei stato un grande artista se non avessi assunto droghe. Cioè, ragazzi, è una cazzata, dai, su, c'è una puttanata pazzesca. L'esaltazione della cocaina come fonte di ispirazione. Allora, Scurati. E da qui vedi proprio il menefreghismo nei confronti dell'economia reale, della realtà. della realtà. Intanto credo che Freccero abbia in preparazione qualcosa su Maradona, eh? Cioè, secondo lui la Rai dovrebbe rivoluzionare i palinsesti, dirette pazzesche, credo, credo che Freccero abbia in testa questo, poi lo sentiremo. Credo che abbia proposto qualcosa alla Rai su questa ennesima tragedia.
Naturalmente, naturalmente oggi Rai 2 si fa notare per una gag relativa a una signora che fa la spesa, naturalmente, sì, in modo sexy, polemico e inutile, naturalmente la TV è anche sesso, naturalmente.
Sì, questo è giusto, questo
quindi
è giusto.
Polemiche assolutamente inutili.
E come cosa dovrebbe fare per Maradona?
Una giornata come questa bisogna dire grazie. Grazie alla morte di Maradona, naturalmente. Finalmente la morte torna protagonista della televisione.
Ma
naturalmente
non si ne poteva.
Si sta già per sconfiggere il Covid, ora arriva il vaccino, è tutto finito nel giro di qualche mese, naturalmente. Ma per fortuna ogni tanto la morte torna in prima serata, naturalmente.
E
allora qui abbiamo questo corpo molto caldo, venerato.
Sì,
e andrebbe fatto un super funerale in diretta su Rai 1, una grande autopsia, io immagino, naturalmente.
No, l'autopsia è diretta, lei, l'autopsia è diretta.
Dai, col commento degli opinionisti.
Cosa c'è in quel corpo? Cosa c'è?
La gente da casa che naturalmente può telefonare o twittare e dire ora apriamo qua, ora apriamo là, naturalmente.
C'è l'autopsia in diretta del ventre di Maradona.
Dove il pubblico sceglie, naturalmente. Il pubblico da casa può votare e scegliere. Questa è la TV, naturalmente, del futuro. Ho proposto tutto questo alla Rai, naturalmente.
No, ma anche voglio dire, il funerale in diretta, ovviamente, con il
banale, funerale normale, banale, l'autopsia, naturalmente.
L'autopsia per vedere cosa c'è dentro quel corpo martoriato.
Abbiamo fatto il funerale di Gigi Proietti, naturalmente, finito, purtroppo. L'abbiamo fatto. Ora naturalmente bisogna andare oltre, la televisione deve andare oltre. Autopsia, naturalmente.
L'autopsia
medici
del corpo martoriato di Maradona.
Dai, almeno questo, real time, prima serata, alle 21. Poi mettiamo, naturalmente, potremmo far condurre questa grande serata.
Da chi?
Naturalmente stiamo lavorando a un grandissimo nome.
Ma chi sta
il
lavorando?
Professor Savona,
ancora?
Naturalmente. Professor Savona, naturalmente.
Maratona dell'autopsia.
Professor Savona se lo sono dimenticato tutti, naturalmente. Invece va riportato al centro, naturalmente, del dibattito pubblico.
Scurati.
Ogni ipotesi alternativa che contempli anche semplicemente la riapertura degli impianti sciistici o la riapertura dei ristoranti, secondo me offende questi morti, perdonatemi, oltre a essere controproducente e dannoso e disastroso nel contrasto alla pandemia.
Cioè, secondo lo scrittore... secondo lo scrittore, chiaramente non campa di
il grande scrittore,
che cazzo gliene frega lui se riapre o no un ristorante.
No, come
che cosa gliene frega?
Gliene frega
una mazza.
Perché lui
vende
è...
i libri,
come?
Li vende
che
lo stesso.
Vende?
Scrive, ma non lui, vende i libri, fa,
ma
tra l'altro fa il dipendente pubblico. Fa
come?
L'insegnante, cioè il dipendente pubblico. Non lo so,
ma
dipendente pubblico. Cioè dire non cambia di una virgola il suo stipendio.
Ma non vuol
dire. Io
niente,
adoro Scurati, ho divorato il suo libro. Mi permetto però di criticare questa puttanata.
Ma non è vero,
questa puttanata
scrittore.
Pensare alla riapertura. Pensare alla riapertura di ristoranti o impianti da sci non è criminale, non
beh,
è offendere
i morti.
Mi
pare evidente.
No,
assolutamente.
Lui se lo può permettere perché
ma
è uno stipendiatore. Diglielo che lo conosci. Cruciani dice: te lo puoi permettere perché sei uno stipendiato
pubblico. Ma non lo dice
pubblico.
Per quello, ma che vuol dire? C'è una questione che si chiama bene collettivo. Che uno scrittore
bene,
un intellettuale
ve lo inventate voi
di cui uno
cosa,
si fa carico,
falsi
carico. L'intellettuale si fa carico del peso della società.
Vai a fare in culo, va.
Parenzo, me rutto cazzo, Parenzo, vaffanculo tu e Conte.
La zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Allora, naturalmente la traduzione di Maradona, facciamolo risentire, non era quella, ho interpretato male io, ma era la prima volta che la sentivo in realtà, era un'intervista di Kusturica molto famosa, cioè lui dice ovviamente chissà che giocatore sarei stato senza la cocaina, se non avessi preso la cocaina, cioè non è la cocaina che lo faceva diventare un bravo calciatore, cioè.
Però
era la mia interpretazione di un artista, di un artista che spesso, no, gli artisti spesso se ne escono dicendo no, cioè che senza...
Se lui non lo mette in dubbio,
no, risentiamo e correggiamo,
risentiamo e correggiamo.
Emir, ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos?
In realtà è interpretabile. Comunque, in ogni caso, la traduzione precisa è questa: chissà che giocatore sarei stato, chissà che giocatore sarei stato se non avessi preso la cocaina.
Comunque,
che
su questo,
però, è interpretabile,
guarda,
anche nel modo,
esatto,
in cui dico io.
Sì, 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 questo sicuramente. Questa volta hai ragione. Mi scrive una mia amica di Napoli, molto brava. Mi scrive, guarda, questa napoletana, questa ragazza si chiama Nicole Temin, molto brava.
Ma chi se ne frega, ma chi cazzo
scrive
è?
Questo? No, guarda, senti che è molto. Come dimmi, cazzo dimmi. È? Nicole Temin. Penso che noi è di Napoli. E lei dice: penso che noi lo amiamo tanto perché è stato la perfetta metafora di Napoli. Genio, talento, bellezza e arte racchiusi in un unico corpo luogo e l'assoluta incapacità di saper gestire tutta questa ricchezza. Grazie Diego per tutti quei ricordi della mia Napoli di bambina.
Ma
io penso che Nicole Temin abbia scritto una cosa davvero forte, davvero in poche righe.
Fammi,
ecco, la capacità dello scrivere.
In pochi concibi umili. Ma io dico, ma perché uno scrittore di successo si deve fare i cazzi degli altri?
Cosa vuol dire?
Cioè, ma perché? Ma d'accordo,
farsi carico delle,
ma cosa
di della so, della
a Natale bisogna
la...
stare in pochi concibi umili.
Ma
i cibi,
certo,
umili te li mangi tu, i cibi umili. Io mangio il cazzo che mi piace e mi bevo lo champagne che mi piace da 250 euro a bottiglia.
Neanche, ma dai, quale champagne? A spese degli altri, sempre a spese degli altri che ti invitano.
Me
lo hai comprato una cosa di tasca tua, vergognoso taccagno che non sei altro.
Noi dobbiamo andare compatti anche attorno al nostro premier in questo momento, ci piaccia o non ci piaccia, lo si trovi stanco, lo si trovi parzialmente inadeguato, come comunità nazionale unita da un senso religioso laico incontra un notale in cui in pochi attorno a un desco con cibi più o meno umili,
ma perché?
Ci dedichiamo a ricordare i morti e a custodire i vivi.
Cioè, il Natale di Scurati, scrittore di successo che scrive biografie meravigliose di Mussolini, che io ho divorato, almeno la prima, la seconda ancora non l'ho letta. Lo scrittore di successo vorrebbe che tutti noi passassimo un Natale praticamente in una specie di grotta, non so, in una situazione di umiltà, di povertà, con le candele,
no,
magari, eccetera. Lui l'ha detto: sentilo, riuniti in pochi a ricordare i morti.
Sì.
Ma vaffanculo! Io voglio passare una. Natale non me ne frega un cazzo, voglio passare giornate di festa. Se non le potrò passare, pazienza. Perché devo passare giornate a ricordare i morti? Perché devo passare un notale a ricordare i morti? Perché
non fare una cosa con 40 persone?
Ma perché?
A sfregio di quelli
ma
che
non dice che... questo Natale con cibi umili a ricordare i morti in silenzio in un ambiente umile. Ma perché? Perché questa? Perché non gliene frega un cazzo se la gente consuma o no, tranne i libri naturalmente. Non gliene frega un cazzo. Non gliene fotte un cazzo se la gente consuma champagne.
Sentiamo,
parliamo di scuole e non di piste da sci. Come se ci fosse una differenza. Le piste da sci portano quattrini.
Ma
caro,
sì,
Scurati,
ma siamo
forse
tutti
tu non
d'accordo,
vai a sciare,
no,
ma le piste
ma io vado
da sci portano quattrini alla gente,
capito,
che va,
ma che
la gente che gestisce, che abbraccio fortissimo,
ma
gestori,
non vuol dire solo
i locali,
vuol dire gli alberghi, vuol dire i locali, vuol dire tutto.
Faccio come Capezzone, vergognatevi, vergogna, fa sempre così, vergogna.
Poi ha fatto l'elogio di Belpietro, il giornale per il quale scrive. Senti, l'altro giorno l'avete mandato.
La scuola, che è ciò di cui dovremmo parlare, non le piste da sci, come giustamente si diceva. Riapriamo o non riapriamo la scuola?
Questo
dovrebbe
se ne
essere
parla, ma se ne parla già, se ne parla. Chi ha detto che non se ne parla? Se ne parla da mesi. Ma bravo un cazzo, dice delle cose banali e anche sbagliate. Si deve parlare. Tu esalti gli scrittori in quanto scrittori, dice delle cose di una banalità che fa paura.
No, ma ragazzi, alle volte
paura.
Le cose semplici,
senti,
sono quelle più dritte.
Scrivessi libri su Mussolini, scrivessi, non ci insegnasse, non ci dicesse
sono
su come passare il Natale.
Ma non ti sta dicendo su come
libri su Mussolini,
ti sta dicendo
va
una
benissimo,
cosa anche
non ce
banale,
ne frega nulla,
ovvia.
Va bene, però non mi dicessi a me come devo passare il Natale, perché non me ne frega un cazzo, capito? Non me ne frega nulla.
Sta spiegando una cosa evidente,
no, non sta
che
spiegando nulla, sta dicendo una
questo.
Cosa banale. Parliamo di
ma
scuola,
no, banale,
se ne parla
che
ogni
devi
giorno.
Dire? Andate, no,
se ne parla ogni giorno.
I giornali sono pieni di piste da sci.
Ma certo, in questi giorni sì, perché si deve decidere.
Sciare,
ma che dramma di che cosa? Ma ci sono migliaia e migliaia di imprese, di gente che muore. A te non te ne frega un cazzo, ma vaffanculo. Che nessuno ristora
ha chiuso
nessuno.
Le piste da sci, purtroppo. Ma te lo dice uno sciatore? Io tutti gli anni vado a fare la settimana bianca. Mi manca Ortisei, Madonna di Campiglio,
ma
tutte le
vai,
Pinzolo.
Ma...
L'anno scorso ero in diretta da Pinzolo, io, se ti ricordi.
Sei.
Ti ricordi o no? Ero in diretta da Pinzolo. Io ci vado, a differenza tua. Io ci vado a far andare avanti l'economia.
Chi mi date? Porro, tre, porro.
Porro andrà a sciare in Svizzera, figurati.
Noi stiamo facendo la seconda ondata peggio di tutti gli altri in termini di morti, ma anche peggio di tutti gli altri in termini di aperture, perché negli altri paesi la scuola c'è, quindi noi non abbiamo la scuola e abbiamo più morti, mentre gli altri paesi hanno meno morti e hanno la scuola. Cavolo, qualcuno potrà dire a questi cialtroni, che sono dei cialtroni, invece di far finta che siamo tutti d'accordo e che dobbiamo supportarli nella loro opera di governo della minchia.
A Napoli Lumini davanti a Murales. Inizia la processione. Senti, ti faccio sentire solo questa frasetta di Spatalino quando sulla questione genovese, quando una donna le friccica va incontro alla morte. Ti faccio sentire solo questo, questa vergogna brutta, di Spatalino stasera, ma lo vorrei inculare, Spatalino. Che quando una donna le friccica va incontro alla morte.
Mamma senti, mia, senti. Che orrore, senti, che orrore.
Quando alla donna le friccica, fra virgolette, non c'è niente da fare, vanno incontro alla morte. Perché se alla ragazza Michela di 18 anni non le friccicava, non andava incontro al diavolo. Perché ha passato, si dice, una notte infernale. Perché il genovese ripetutamente, tutta la notte.
Ma perché non lo facciamo chiudere di nuovo?
Io sono veramente contento di averlo denunciato. Guarda.
Facciamolo chiudere di nuovo.
Sono veramente contento di averlo denunciato.
Antonio,
si può dire,
Vicenza.
Ma si può dire, tu non gli dici nulla, una bestialità.
No,
simile.
una bestialità,
ma
certo,
una bestialità simile.
È una bestia lui, Antonio da Vicenza, una bestia. Dimmi.
Sono qua.
Dimmi.
Niente, volevo solo parlare col demente che hai di fianco, visto che offende sempre.
Buonasera.
Ma lasciatemi parlare, sempre.
Grazie
la
per aver
categoria,
chiamato.
Categoria dei trasportatori.
No, non
perché
offendo
vorrei
i trasportatori.
Vorrei chiedere a questo deficiente, è capace di guidare un camion? Ma sei capace
Guardi,
di guidare un camion,
lei purtroppo
idiota?
Non capisce.
Sei solo capace
io
di
io non difendo i trasportatori. Io attacco chi chiama se dice una strozzata. Non c'entra il lavoro che uno fa.
Certo che c'entra, ma che tu...
No, perché gli altri non sono tutti degli idioti come lei, per fortuna.
Aspetta, torniamo dopo. Antonio da Vicenza contro Parenzo.
Ma per fortuna non sono tutti idioti come lui, gli autotrasportatori.
La Zanzara.
Vaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Ma fate ancora parlare quel nonnetto così un po' rincoglionito di Feltri? Non conosce la droga dello stupro, insiste a dire che la ragazza è un aggravante che sia andata lì e abbia assunto stupefacenti laddove si è provato, senza capire che quello che diceva Davide è una cosa diversa, la droga dello stupro te la somministrano di nascosto, non te ne accorgi. Ma questo veramente appartiene ad un'altra era, lasciatelo a casa con la copertina sulle ginocchia, davanti al camino, e basta, dai, è finita l'epoca.
Il negro non può far soldi perché non ne è capace. Shift Vittorio Feltri, ma vaffanculo.
Secondo me anche tu hai questo istinto.
E invece il negro non può fare soldi. Ma è incredibile. Cioè,
no,
aggiungi danno a danno. Aggiungi danno a danno. Siccome vi manca il negro, manca il nemico, questa è la tua ragione.
Cazzate,
perché
dai,
qui
super.
Vi manca il negro,
no.
Stupratore. Questo
no,
è il tema tuo.
Se fosse stato negro,
sarebbe stato meglio per te.
Non avrebbe avuto il successo che ha avuto, perché questo era più o meno che
sentilo,
cretino.
Appunto,
perché
sentilo.
Ha fatto un sacco di soldi.
E allora ha fatto i soldi, ma è uno stupratore. Ah, non è un cretino?
No,
chi fa i soldi
non
è un cretino.
Poi può essere anche stupratore.
Un reload di Vittorio Feltri di ieri qui alla Zanzara, caro
Mamma
David.
Mia.
un genio assoluto della provocazione. Ti ha martellato bene, però. Ti ha martellato bene.
Non gli hai
bene.
Detto nulla perché è un tuo amico. Non hai avuto.
Ma che cosa stai dicendo?
Dire di alzare
ha
il
detto
dito
semplicemente che la ragazza è stata ingenua. Mica ha detto che se l'è cercata.
Non hai avuto
ha detto
il coraggio di contrastarlo in alcun modo. Il tutto per qualche pranzo che ti avrà offerto e ti offrirà al baretto Baglioni, dove altrimenti tu non ci vai neppure per un pranzo di matrimonio perché per te è troppo caro. E quindi ti fa comodo usare la carta di credito di Libero Quotidiano per farti offrire i tuoi pranzi.
Ma vai a fare il culo.
Ti sei venduto per un piatto di lenticchie anziché bastonarlo su un tema serissimo qual è quello della violenza sulle donne. Ancora una volta hai perso una grande occasione. E mi dispiace che questa radio ti mandi ancora in onda, guarda, perché secondo me non è compatibile.
Che vuol dire?
La mission del gruppo, eccetera, io non credo che sia più compatibile con quello che ogni giorno produci. Forse una volta a settimana, sai, uno potrebbe anche chiudere un occhio, ma tu ogni giorno nell'orario di massimo ascolto da 10 anni a questa parte in compagnia di quell'altro produci una cosa che io mi sento scisso quando vengo qua, perché quando poi la riascolto io qui ti rispondo pure, ma sono scisso dentro di me,
cioè,
davvero.
Adesso sta parlando l'altro Parenzo,
quello che dice ma è possibile che questa radio mandi in onda questa porcheria 10 anni in un orario di massimo ascolto, sai, fosse una volta a settimana, due volte, il sabato e la domenica, uno capirebbe, ma alle 18:30 fino alle 21:20:50 ma si possono mandare in onda, ma io lo dico, faccio un appello accorato all'editore, al direttore generale, al direttore anche della radio del Sole 24 Ore, ma anche all'editore, al presidente di Confindustria, ma perché mandare in onda? Lo dico, guardate, veramente contro anche il mio interesse, io chiedo perché.
Chiudeteci,
io sono come quello che chiede aiuto, sai quello che si sta per suicidare, che dice aiuto, aiutatemi. Ecco, io dico chiudeteci per piacere, perché
una volta fatto il vaccino darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, taxi, treni e tiene sempre la mascherina. Poi vedi che lo fanno. Allora, secondo te queste parole sono condivisibili o è una pura
sono
cazzata?
Una provocazione interessante.
No, dimmi, una volta fatto il vaccino darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, taxi, treni e tiene sempre la mascherina. Il signor Alessandro Gasman.
Provocazione molto utile, vedi?
È roba quasi da fascismo, direi io. Quasi.
Ma che cosa dici? Guarda che i bambini per andare a scuola devono presentare il certificato vaccinale, quindi esiste
già. È una vergogna dire che uno senza la tessera col vaccino, non può entrare. Non può entrare. Non può entrare in un bar. È una puttanata. Una puttanata galattica. Ma eravamo con Antonio da Vicenza. Vai. Tanto,
qua, eccomi qua.
Tanto niente, il sindaco De Magistris subito dice che bisogna intitolare lo stadio San Paolo al signor Maradona. Signor Maradona, vai Antonio, dai.
Vabbè, pace all'anima sua, la sua vita l'ha fatta. Ritornando al discorso di prima di Parenzo, che sempre offende tutte le categorie che lui
no, non offendo le categorie.
Il tuttologo che sa
non
tutto.
Non offendo le categorie, se uno dice una stronzata,
dico che ha detto una stronzata, perché è un autista coatto, sa cosa vuol dire coatto.
Se uno dice una stronzata, dico che ha detto una sciocchezza, lei sta dicendo delle sciocchezze.
Ma non sarà mica un lecchino come te, però, perché
io non attacco le categorie.
Invece tu non hai neanche dignità, sei solo un pagliaccio, sai cosa vuol dire un pagliaccio?
Antonio, tu che cosa fai? L'autotrasportatore,
bravo, faccio l'autotrasportatore, diplomata forse di più dell'ebbene che hai
da fa fare una figura di... Lei fa fare una figura di merda agli autotrasportatori, non lo dica, io giudico quello che lei dice, sono pieno di autotrasportatori che dicono cose intelligenti, quindi non c'entra il mestiere, c'entra se uno è idiota o no, lei appartiene alla categoria degli idioti.
Ma purtroppo non siamo tutti quanti intelligentoni.
Scusami, Antonio,
purtroppo non siamo.
Antonio, ma tu hai qualche simpatia per il pelatone?
Per il Pelatone?
Sì, hai qualche simpatia per il Pelatone, ammettilo di fronte a me, di fronte a me, ammettilo. No. Dimmi la verità,
ce l'ho.
Ti piace Sua Eccellenza?
Ti piace Sua Eccellenza? Almeno per me diceva cose giuste.
Lo vedi, si casca sempre lì, si casca sempre lì.
Tu hai detto una cosa giusta, questi sono i veri fascisti che ti vogliono obbligare a mettere la mascherina, a fare il vaccino, a far tutto. Loro sono i veri fascisti.
Tu pensi che chi vuole imporre il vaccino sia un fascista?
Certo che è un fascista, dittatura piena. Il virus per conto mio è stato proprio ideato per sottomettere i popoli.
Attenzione, fermi tutti. Qui si entra in un altro climax. In un altro climax. Antonio, autotrasportatore. Dunque vale come un giornalista. Uno vale uno, care Parenzo. Il parere di Antonio da Vicenza è uguale a quello del professore Galli.
Io non sembra
questa è la regola di questa trasmissione. Il parere di Antonio da Vicenza vale come quello del professore Crisanti,
lo prendo,
del professore Galli.
E lo uso per farmi il bidet, ad esempio. Tu,
idiota, puoi solo andare d'accordo.
Se devo dirla tutta.
O Scanzi, che è un altro Lecchino, che copiate. Perché a me è successo voi. Siete solo capaci di denigrare sempre gli altri.
Antonio, a me non me ne frega un cazzo di chi hai pronunciato, di chi hai nominato prima, non me ne può fregare di meno. La cosa fondamentale che sono venuto ad apprendere è questa: che tu sei un ammiratore del Pelatone, di Sua Eccellenza Benito Mussolini, mi sembra abbastanza chiaro, e che soprattutto pensi, e questo ormai l'abbiamo accertato, e che pensi che questa pandemia sia stata inventata per sottomettere i popoli.
Per conto mio,
chi è che avrebbe inventato questa pandemia per sottomettere i popoli?
Chi c'è dietro?
Questo vorrei capire.
I forti ci sarà tutti quelli a cui le cale che culo i vari Parenzo e compagni, no?
Uno vale uno, cosa stai guardando al computer invece di concentrarti su Antonio da Vicenza?
Sta cercando chi è quest'Antonio da Vicenza, no?
Non gli interessa il popolo,
non mi interessa questo idiota, non mi interessa questo idiota.
Giuseppe, volete una cosa? Mi piacerebbe fare una trasmissione invece di imitare sempre i soliti, una bella trasmissione tu per tu con i vari Antonio contro Galli.
Scrive anche format televisivi adesso questo qui, cosa fa?
Sentiamo
il format ideale di questo signore. Naturalmente apriamo il format alla gente.
Non posso perdere.
Che format vorrebbe fare? Lei mi faccia capire. Far parlare la gente comune. Sentiamo.
Antonio da Vicenza è un autotrasportatore che ti dice che la pandemia è inventata da Rothschild, dai poteri forti, per sottomettere i popoli. Mi sembra abbastanza chiara come idea, no?
Avresti vari Rothschild per dire anche Gates, per dire anche altri. Per conto mio, sì.
I Gates, Gates o come si chiama? Gay?
Gates, non so, tutti questi che sbarcano, che li trovi sempre in giro, oppure quando pregano che sono in cento, uno a fianco all'altro. Sono protetti? Hanno la mascherina? No.
Hanno la mascherina? No. Rispondi a Antonio da Vicenza invece di farti i cazzi tuoi.
Antonio, se io fossi qua ad ascoltarla, l'avrei già mandata a fare in culo. Mentre la mia buona educazione mi costringe a occuparmi di altro mentre lei parla.
Parenzo, tu sei un Lecchino nato. Sai perché sei un Lecchino nato? Perché c'hai i musulmani che vogliono distruggere Israele e tu li chiami fratelli musulmani. Questo è vero.
Antonio, ci vorrebbe la cura Francesco da Firenze, forse. Ci vorrebbe la cura Francesco da Firenze.
Sì, prova a chiamarlo, bravo, esatto.
Però aspetta, sei in grado di confrontarti con Francesco da Firenze? Sei in grado, fermo là. Donato dalla provincia di Brindisi,
chiamasse Francesco da Firenze,
facciamo appello a Donato dalla provincia di Brindisi. Ciao Bruciani, dimmi.
Francesco da Firenze.
Io sono sempre quasi d'accordo con te, però sul discorso pandemia, riaperture
e mi tocca dar ragione al nemico Raparenzo, mi dispiace.
Ma certo,
ma su che cosa?
Tu fai lo splendido, perché tu fai lo splendido, Bruciano.
Cosa faccio tutto. Lo splendido, che cosa? Sì, io me la piglio, me la sono presa con
tutto,
quelli.
Ti
me la sono
le more, ma
no,
tu fai
certo,
pagare, perché
certo.
Tu sei uno famoso, sei
esatto,
uno ricco.
Che
quindi
non,
tu
è
esatto,
non è che non vogliono esatto, quelli ricchi o famosi, parte con
no, non è morto nessuno, non è morto nessuno.
Ma che cazzo dici? Ma è pieno di gente che
non muore, non è morto né un ricco né un politico.
Ma glielo dici tu che è un cretino? No,
dimmi
questo qua.
Che è morto.
Ma glielo dici tu che è un
cretino?
No, è pieno di gente benestante ricca che è morta.
Di gente benestante che è morta e ricca.
Fai lo splendido, perché appena avrai un colpo di tosse,
sì, questo è vero.
Lo tiro anche nel culo di figlio.
Questo è vero, questo è vero, questo è vero.
Comune non può andare, non viene.
Questo è vero, questo è
pazzo. E non risponde nessuno.
Ma questo è completamente pazzo.
Su questo ha ragione questo signore, perché
ma muoiono tutti ricchi e poveri.
Ma che cazzo ricchi e poveri? Ma che ricchi e poveri?
Tu però hai la possibilità di chiamare i tuoi medici personali e arrivano al
io
tuo capezzale.
Ma questo sa va a sentire.
Bravo,
ma però,
Lorenzo,
Donato, Donato, scusami un attimo. La cosa io me la
siamo
sono presa.
Stessa parte, amico mio. Combattiamo la stessa cosa.
Me
fratello.
La sono presa con quegli scrittori. Con quegli scrittori, tipo uno che si chiama Scurati, il quale dall'alto della sua cattedra
ma
ben
non c'entra
pagata,
niente.
Giustamente ben pagata,
tu sei ben pagato
e dello stipendio
anche,
pubblico, di uno stipendio pubblico iper garantito.
Tu sei ben garantito.
Non gliene frega un cazzo, evidentemente. Se non aprono gli impianti da sci, ma magari è giusto che non riaprano, però dire,
so,
e dire che
so,
ci vuole un Natale frugale, un Natale
anche
senza consumi è una roba tipica, tipica, tipica di chi ha il culo al caldo, capito
ma
che ti voglio
dire?
Dire tipica di questo, lo dico con grande rispetto, però è così, è la realtà.
Vanno tenute chiuse e date i soldi a questa gente. Vanno dati i soldi. Io non sono un fan di questo governo. Però
falso, sì, fermo là, fermo Donato, fermo,
tutto,
fermo,
il virus
fermo,
aumenta.
Fermo.
La zanzara.
Per quanto riguarda la storia della ragazza stuprata a Cruciani, il reaming tu lo fai a Feltri e Giordano, secondo me. Resisti Parenzo, maggioranza silenziosa, sempre.
Mole, dimmi te Parenzo cosa cazzo c'entra lo stupro di Pamela con l'uccisione. Ti dovresti vergognare a paragonare le due cose. Perché sì, Genovese è uno sporco stupratore e spero che marcisca in galera, ma non l'ha uccisa. Mentre invece il Nero, oltre ad averla stuprata, c'è l'aggravante di averla uccisa e fatta a pezzi in una valigia.
Ma
quindi
certo,
te ti dovresti vergognare, perché la vita
non
Pamela
capito,
non ce l'ha più,
ma
capito?
Certo,
quindi non puoi dire che è la stessa cosa. Vergogna, vergogna, vergogna.
Dai.
Primo, uno. Non ho paragonato i due episodi.
Ma come
due.
No? Le hai paragonati,
ho semplicemente
come? Le
detto,
paragonati
ho semplicemente detto che
li
su due fatti di cronaca
li hai
non ho paragonato la violenza dei due episodi, perché una ragazza purtroppo è morta, massacrata in quel modo, l'altra per fortuna è viva dopo 20 ore di tortura e di stupro. Quindi è ovvio che nella gravità sono due episodi diversi. Ho detto un'altra cosa che questo idiota non ha capito. Ho detto che se il protagonista di questo secondo stupro genovese fosse stato di colore, il dibattito sarebbe stato completamente diverso, mentre ora nel caso di Genovese si arriva ai distinguo. Ma lei in fondo è arrivata lì, se l'è
allora,
cercata
ragazzi,
la droga.
Ho capito benissimo. Un ascoltatore mi scrive: Cruciani, salvaci tu da questa disgustosa banalità. Hanno sospeso il programma Detto Fatto, a me non me ne frega un cazzo dei programmi sulla Rai eccetera, e non è che sia io un assiduo spettatore, ma solamente perché una ragazza dava consigli su come effettuare la spesa in modo sexy. È vero, è così. Hanno sospeso un programma in realtà per altri motivi, secondo me, ma comunque il grande scandalo di oggi, tra i grandi scandali di oggi, c'è questa roba qui su tutte le homepage dei quotidiani.
Certo,
un programma sulla Rai in cui c'è un piccolo sketch in cui una ragazza con delle
sketch,
belle gambe, con delle belle gambe, ti dice come fare la spesa in
ma
modo
dai,
sensuale.
Sì,
tra l'altro sì, spesso nei supermercati uno ci va per rimorchiare.
Sì,
c'è una famosa storia che riguarda i supermercati qui a Milano, ma è tanti anni fa. Ma insomma, di cosa stiamo parlando? Cioè, ancora siamo
e la
qui.
La Rai deve fare servizio pubblico così? Di
ma chi se ne frega
una
del servizio pubblico? La Rai fa tante cose che non sono servizio pubblico. Facciamo risentire questo spot, dai, fatemi risentire.
Rilasso le braccia. faccia, questa volta le posiziono sul carrello,
sì,
e
bene,
con l'aiuto del carrello provo a camminare come abbiamo fatto prima, ginocchio teso, e vado in giro per le mie corsie che diventano, che diventano il mio palcoscenico.
Ma sì, una ragazza con delle belle gambe, eccetera, che fa vedere anche un po' di culetto,
sì,
che fa
bene,
vedere anche, anche un seno prosperoso, delle belle tette.
Che
ma qual è il punto?
Si descrivono le donne come se fossero le donne a far solo la spesa. Ma in che mondo vivi?
Ma che roba,
ma che,
è? Ma che
immaginario, ma... si trasmette?
Ancora, ancora,
come
ancora,
se fossero solo le donne a far la spesa, dai.
Poi, ad esempio, potrei ritrovarmi in una situazione normale al supermercato, che è quella di dover prendere un prodotto, ad esempio, in alto, in uno scaffale. Cosa faccio? Ma sicuramente non vado ad arrampicarmi o a sbilanciarmi in maniera goffa lateralmente. Mi posiziono davanti al prodotto, porto il peso sull'avampiede inarcando la schiena, allungo il braccio e prendo il prodotto. Poi, se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione, tocco quando prendo il prodotto, posso alzare un pochino il ginocchio, insomma, e questa è un'opportunità.
Adesso io voglio dire, io credo che non ci sia una
donna
che pensa a queste cose. Però c'è qualcuno che magari va a fare la spesa e vuole piacere anche facendo la spesa. Ma qual è lo scandalo?
Ma cos'è, una lezione che deve dare il servizio pubblico?
Ma chi se ne frega? È una trasmissione leggera, cazzo. Loro non si dovrebbero fare il 70% delle cose
in questa roba qui, dai, grottesco veramente.
Allora, siamo sempre con Antonio da Vicenza, ammiratore di sua eccellenza Benito Mussolini. Sostiene Antonio da Vicenza che ci sia un grande complotto mondiale di famiglie che vogliono sostanzialmente rovinare l'economia di questo paese, giusto Antonio?
Giusto
Antonio?
Giusto Antonio?
Sì. Giusto, giusto.
Giustissimo.
Giusto, giusto, certo, certo.
Allora, io dico che bisogna avere rispetto per Antonio. Sì, bisogna avere rispetto
bisogna
per Antonio.
Perché è matto, dice perché è malato, sì, certo.
Vorrei... Ragione,
Giuseppe,
dimmi, Antonio,
devi dire, al Parenzo che tira più un pelo di figa che un calo di buon.
Guarda, capisci? che questo tu
è
vero, sei
un segnali questo intanto dopo.
In realtà, sì, sono Benito anch'io. Sono Benito anch'io, lo conosco.
Ascoltami un attimo, quello che ha chiamato prima, perché ha detto una cosa contro il tuo parere, lei subito ha posto fatto idiota. Vedi che tu, tutti gli altri, li ha posto, cioè, quelli che sono
tu,
sono
tu, come lo consigli Antonio?
Ma Antonio è un imbecille, ma non è che
certo, ma non
lo dico io da solo.
Ma no, tu sei un lecchino, tu sei un lecchino.
Francesco da Firenze, Francesco da Firenze,
meglio lecchino che imbecille ignorante.
Allora, Francesco da Firenze, voglio metterlo a confronto con Antonio da Vicenza, perché hai sentito Antonio da Vicenza cosa ha detto, no Francesco?
Sì, vabbè, un coglione totale, nel senso, se tu metti assieme le due categorie, Veneto e camionista, non può che uscire un coglione totale, nel senso, io voglio chiedere ad Antonio da Vicenza se lui sa anche solo come si scrive Ramadan, visto che prima ha parlato di Ramadan, ma questo non sa neanche come si scrive.
Tu sei
un coglione, hai capito? Tu sei un coglione, devi fermarti adesso al baretto tuo e sbronzarti come fai ogni sera. Poi ti fai
finito,
un bocchino,
finito,
qualche picchione nel parcheggio, ti addormenti nel camion e domattina riparti. Però mi devi fare la cortesia di non sparare puttanate, perché in questa radio già ne chiamano abbastanza,
esatto,
uno in più molti più danni, hai capito? Quindi vai a fare in culo tu il camion e il Veneto, hai capito? Rincoglionito che non sei altro.
Difatti ci sei tu, c'è tuo compagno.
Tu sei un coglione, perché io ora ti chiedo che cos'è il Ramadan e tu non lo sai. Quindi non ti mettere a parlare di cose che non sai neanche con che lettere dell'alfabeto vanno scritte, coglione. Hai capito? Il complotto tu ce l'hai in testa. Io ti auguro di pigliare il Covid-19, così vediamo se è un complotto o meno. Hai capito? Coglione camionista veneto.
Continua.
Vai a fare in culo e non sparare puttanate alla radio, perché
continua.
C'è tanta brava gente che c'è morta di questo complotto.
Continua.
Del veneto.
Scusa,
se non riesci a fare la fattoria di schiantarti contro il guardrail, pigli di Covid e crepaci.
Vedi, sei talmente un omuncolo piccolo che quello che sai dire è solo quello.
Vieni tu, vai a fare in culo tu e il camion, vai.
Vieni tu, 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 vieni tu,
Veneto del cazzo.
No, vai. Aspetta, poi no, perché che c'entra di Veneti poi? Scusa, non c'è, perché ce l'hai con i Veneti?
Dimmi uno che intelligenza può avere, Giuseppe, dimmi uno che intelligenza, uno che parla
di intelligenza può avere. Ma tu sei Terrone come me, quale da Vicenza, tu sei Terrone come me.
Perché sta a Vicenza in questo momento, però vorrei capire da Antonio ancora qualche cosa sul complotto, perché è così convinto che ci sia
allora,
un complotto mondiale?
Allora Giuseppe, ma tu mi devi spiegare.
Ma cosa lo intervisti?
Ma faccio un attimo,
che cazzo dici, Cruciani? Vorrei capire qualche cosa di più sul complotto, cosa, Cruciani?
È interessante il popolo.
Ma di cosa stiamo parlando?
Senti, Francesco, tu mi hai mandato un messaggio contro i gestori delle piste da sci, che è una vergogna.
Spero falliscano tutti quanti degli evasori fiscali.
Ma che evasori fiscali? Ma che cazzo dici?
Pagano la gente a nero e non versano i contributi.
Ma che ne sai?
Questi altri cosiddetti imprenditori, se non hanno un soldo da parte per sopravvivere ad un mese di stagione saltata, non sono così bravi a fare il loro mestiere, quindi se ne andassero a fare in culo. Vogliono i ristori? Facessero vedere la dichiarazione dei redditi dello scorso anno, vediamo quanto hanno avuto.
Ma questo per forza lo devono far vedere. Ma che ne sai che sono evasori? Perché dai degli evasori fiscali a persone che lavorano onestamente? Vergognati!
Vergognati! Al contrario tu, io sono lavorato come stagionale, lo sai, e so benissimo come funziona. Tu non hai mai lavorato un giorno della vita tua.
Non venire a dire a me
come funziona il lavoro da stagionale, che l'ho fatto per una vita.
Quindi so benissimo
come funziona.
Ma che c'entra con quelli che gestiscono gli impianti da sci?
Sono i professionisti del Chiagni e Sposti, sono d'accordo? Vogliono gli istori? Presentassero la dichiarazione dei redditi dell'anno scorso, vediamo quanto hanno versato.
Antonio, che vuoi dire? Che volevi dire? Scusa, Antonio.
Andate a fare in culo.
Basta, chiudi Giuseppe, se no metto giù, perché l'idiota così.
Ma tu sei un coglione di Lecce, secondo me. Tu sei un coglione di Lecce, altro che da Vicenza.
Antonio, dimmi.
Allora, un idiota così non si può sentire. Il mio paragone da questo qua, Giuseppe, l'America sono sei volte la popolazione dell'Italia, almeno morti dell'Italia, me lo potete spiegare?
Ma adesso l'America, non facciamo conti strani.
Gli Stati Uniti, dico, è un coglione.
Ma è vero, scusami Antonio,
ma chi c'è dietro? Quali sono le famiglie che governano il mondo?
Antonio, che sta dietro qualcuno che se lo sta inciappettando, poi non c'è nessun altro dietro.
Ma che non ci fossi tu, Giuseppe,
metti giù qualche
nero. Antonio, voglio capire da te chi c'è dietro. Chi c'è dietro?
Guarda, così idiota, mi rompo le palle.
Sì, però le famiglie che ci sono dietro.
Ma vai a fare in culo, io sono cavai.
Dimmi chi c'è dietro, le famiglie. Oltre i Rothschild, chi c'è?
Non lo so, sta tutto un sesto
palazzo,
sta tutto
un culo.
Ti saluto.
Ciao. Ogni tanto ti sollevo.
Francesco da Firenze è la mia unica ragione di vita in questa trasmissione. Cioè, veramente, io davvero, Francesco da Firenze è la mia unica ragione di vita. Io anzi richiamerei Azzurra, la signora Barbuto.
Ma le cose non vanno fare. Paganini.
Barbuto. Per capire come sta il suo gattino.
Cosa si dice di Paganini?
No, ma solo per fare un aggiornamento rispetto alla storia del gattino. Nicola
da Piacenza. Dai.
Vediamo come sta il gattino della Barbuto, scusa.
Nicola da Piacenza, vai.
Innanzitutto un saluto al signor Parento.
Buonasera, caro amico.
Simpatico e obiettivo.
Grazie.
Io volevo parlare dell'idolatria che si sta facendo sulla figura di Diego Armando Maradona.
Sì, è l'idolatria, è vera, propria idolatria. Una persona
che ha sprecato la sua vita in droga, intrallazzi con la mafia, figli illegittimi, e si dimentica tutto solo per il calcio. Io sono un tifoso appassionato.
A parte che ognuno fa della sua vita quello che vuole. Ognuno fa della sua vita il cazzo che vuole. Dunque può sprecarla in droghe, in rapporti con questo, con quell'altro.
Tu stai dicendo
che stanno portando, diciamo, sull'altare, stanno facendo diventare un idolo ancora più di quanto non lo fosse prima, un signore che era un cocainomane, rapporti con la 'ndrangheta, con la camorra, eccetera eccetera. Stai dicendo
è una vita chiacchierata, quello è sicuro, ma rimane un grande campione, d'accordo?
Certo,
non mi sembra che le due cose possono stare insieme.
Nicola sta dicendo un'altra cosa: non merita tutto questo clamore.
Esatto,
però non è che lo decidi tu.
No, certo. Però vedere le bacchette intasate. Ciao.
ragazzi, è morto un genio, ma c'è un genio ancora in vita. Alberico Lemme, eccoci qui, caro Alberico, come stai?
È in piena salute, sempre più guerriero libero.
Ma oggi è proprio la sagra del cretino, io non pensavo fosse il 25 Parenzo, novembre.
Dobbiamo dirci cazzato o vogliamo parlare seriamente?
No, io pensavo che il 25 novembre non è la sagra del cretino, come mai? Cioè, l'abbiamo anticipata? Prego,
no,
Lemme.
No, no, no,
perché stai parlando tu?
È un genio, cioè Lemme è un genio, è un genio, e io voglio capire se il suo business sta aumentando in queste ore, in questi giorni in cui la gente è in smart working, in queste settimane, in questi mesi, diciamo come vogliamo, oppure no, cioè la gente aumenta di peso in smart working a casa, immagino di sì, c'è più lavoro per te,
figurati,
mi sembra di capire.
Ma vado due volte a settimana a correre, a fare col mio personal
trainer.
Ma perdere tempo se vai a correre,
lo
cioè sei donna.
Lo vedi,
ma
questo
col mio personal trainer a fare esercizi.
Persone che hanno bisogno di me ogni giorno, mi chiamano e li metto, siccome loro, io gli voglio bene a questa gente, li metto in forma mangiando a sazietà, pensa un po'.
No, dico, ma però aumentano le persone. Aumentano,
poi tu
le
hai una panza pazzesca, per l'ultima volta che ti ho visto, veramente sei un grassone pure tu.
Ma non ti riferisci.
Cioè non sei proprio magro, non sei proprio l'esempio della magritudine.
Hai il doppio aumento ogni volta che ti inquadro in televisione.
Non sei proprio l'esempio della magritudine,
dai,
tu,
Hai il doppio aumento ogni volta che ti inquadro, c'è il doppio aumento. Dai, su, dai, a 40 anni c'è il doppio aumento. A 43,
meglio il doppio aumento che il doppio demente.
Per non parlare della panza che hai.
Scusami, Alberico, l'ultimo tuo cliente in ordine di tempo ci hai raccontato l'altra volta di chi, non mi ricordo chi era l'ultimo.
Ecco, sputtaniamo le persone
che
vanno.
No, l'ultima volta chi era lui. Chi era l'ultimo?
Chi è l'ultimo ciccione?
No, Serena Grandi.
Via
con
i nomi, perfetto. Proprio professionale.
A che punto siamo con Serena Grandi?
Sta andando molto bene, dimagrisce. C'è anche la Tania Missoni. Che
sta dimagrendo.
Tania Missoni. Tania Missoni.
Bello però fare che un professionista faccia i nomi dei propri clienti. Molto
no,
professionale.
Io li faccio diventare famosi. Io non farò mai il tuo nome.
La Missoni, la Missoni è già famosa per conto suo. Ora che, che hai fatto il nome, le hai fatto perdere il brand.
Allora, io voglio capire una cosa, però.
Questo sai che è veramente cretino.
Voglio capire
me.
Una cosa. Secondo me Lemme è contrarissimo. Tu, Parenzo, sei a favore del vaccino obbligatorio?
Sì,
Lemme,
assolutamente.
Lemme è contrarissimo.
Meglio, ci sono più dosi per gli altri, meglio.
Ascoltatemi, io sono contrario al vaccino obbligatorio. Uno, perché non si sa ancora nulla se fa bene o fa male questo benedetto vaccino.
Beh, quando sarà certificato.
Io voglio vedere
dall'AIFA.
Gli effetti collaterali quali sono e chi si prende le responsabilità nel momento in cui mi vaccinano. È
tu migliori, tu migliori. Se lo prendi migliori, guarda.
Poi dico una cosa, tu che sei obbligatorio per il vaccino, fatelo tu.
Certo.
Tanto chi rischia? Sono io che
farò.
Non me lo faccio, non sei sicuramente tu.
Io lo farò,
sicuro. Ma scusami, ma secondo te questo nuovo ordine mondiale lo vuole il vaccino? Tu sei un grande teorico del nuovo ordine mondiale. Secondo te esiste un nuovo ordine mondiale che ci sta soggiogando, un po' come
ancora.
L'ascoltatore di prima?
È una certezza, il nuovo ordine mondiale è un movimento politico, sociale e culturale che vuole veramente resettare il mondo e fare un nuovo mondo, ma non per migliorarlo, per peggiorarlo.
E
vi posso dire di più, per esempio il governo italiano è a favore del nuovo ordine mondiale, ma è un'azione politica.
Certo,
è un'azione politica, perché cosa sta facendo? Sta azzerando che cosa? L'economia italiana. Perché voglio riordinarlo come vogliono loro.
Ma dietro chi c'è? Ancora una volta, io domando sempre, chi sono i burattinari?
Ecco.
Chi ma lo sanno tutti chi sono i 7 più famosi del mondo, quelli più ricchi,
la lobby giudaico-massonica alla fine.
Anche loro ci sono, Bill Gates ormai è famosissima la situazione. Chi sta facendo i vaccini? Signori miei, è Bill Gates che finanzia questo vaccino.
C'è anche un italiano imbecille che non sei altro, c'è anche un uno di Pomezia. Sei
quindi,
scemo,
quindi,
sei un coglione, Lemme,
sei
un idiota, c'è un italiano che sta facendo il vaccino, imbecille cornuto, imbecille.
Questo italiano è un altro che vuole avvelenare il mondo, ma scusatemi,
i vaccini avvelenano il mondo, secondo te? I vaccini avvelenano il mondo?
Ma il vaccino serve se veramente viene certificato che ha un effetto benefico.
Ho capito, ma
stiamo
tu pensi
sul nulla, su che cosa li vacciniamo?
Cioè,
se non c'è neanche
AstraZeneca,
l'hai
mai sentita nominare tu? AstraZeneca? L'hai mai sentita nominare l'AstraZeneca?
Il virus e il ceppo non si sa ancora di che ceppo è. Possiamo vaccinare le persone sul ceppo dell'anno scorso. Cosa serve?
C'è un grande inganno. È un grande inganno, stai dicendo.
Muta, lo sanno tutti che muta.
Muta.
Che ho preso io. Vi
il COVID muta. Tu non muti, rimani un idiota.
Non mi fai incazzare. Stai zitto, bestia.
Oh,
adesso,
non lo fa...
basta.
Adesso basta,
adesso
cazzo.
Basta,
Covid
adesso.
Muta, tu che sei un
adesso
idiota
basta,
non cambi mai.
Io sono preso, cazzo.
Tu
è
sei
chiaro?
Un pagliaccio da circo. Pagliaccio da circo.
La cosa è il Covid che si compresso a marzo, è diverso dal Covid che prendo adesso. Sono cura adesso. Ma non muore più nessuno. Stiamo parlando cazzo. Di 500 persone a giorno che muore, su 60 milioni. Ma che cazzo stiamo parlando? Di cosa parliamo?
Ma è veramente ma scemo questo. Dunque,
ma
veramente.
Di alcolismo ne muore 3.000, di droga ne muore 5.000. Ti infatti muore 4.000. Che cazzo dici?
Dunque questo
che sono seriamente sono veramente non ti prenda a scappi imbecille.
Mamma
e
mia
tu di dire
come
che sono
sei un salame
tu.
Sei un pagliaccio salame sei. Ma pagliaccio
sei
del circo sei
no,
guarda che purtroppo
che
i circhi sono chiusi purtroppo.
Scusami, tu stai dicendo che i morti che ci dicono ogni giorno sono una buffonata, 500, 600, 700 morti.
500, 60 milioni, che cosa servono? Perché non dire quante persone guariscono in un giorno? 5.000. 37.000 positivi, 5.000 guariscono e 500 morti. Questa è un'informazione giusta, è corretta. No, che sono tanti
dici?
Morti, ma su 60 milioni 500 morti, tutto rispetto per i morti, ma se scusate, non è una grande una pandemia, o no?
E che cos'è?
Stiamo scherzando.
E che
quante
cos'è?
Persone muoiono per incidente?
E cos'è?
Quante persone muoiono di infarto?
Ma sei scemo, sei 800 morti in un giorno, è come due terremoti, ma che
ne
dici?
Ne muore 4.000 per infarto al giorno, imbecille!
Mamma mia, quanto sei stupido proprio.
Scusami,
sei proprio uno
Alberico,
stupido.
Tu ti voglio chiedere un'altra cosa che è molto importante.
Ma perché lo tratti come una persona normale? Trattalo come deve essere trattato.
È un genio.
Ha ragione. Nei giorni scorsi
c'è stata una polemica perché una signora che si chiama
non
Azzurra
lo vogliono
Barbuto,
neanche più a casa
Azzurra Barbuto che scriveva per scrive per Libero ha detto che un bambino è morto nel Mediterraneo da un barcone annegato e lei ha detto beh la madre sei mesi il bambino la madre ha una responsabilità non ha detto mi sembra una cosa clamorosa no Alberico
vergognosa.
Ha una responsabilità perché l'ha portato a novembre in mezzo alle acque in mezzo alle acque tempestose
penso anch'io quindi chi si imbarca in questi barconi fatti scendere adesso è un irresponsabile per la sua vita e per la vita degli altri non si deve
cerca una vita migliore
capito?
Cerca sì, rischia
migliore.
Di morire per migliorarsi
in
e poi
migliore,
vieni in Italia
governo.
Dove ci sono degli stronzi come te bisognerebbe dirglielo
con questo governo cerca la vita migliore ci stanno distruggendo ti rendi conto che questo governo sta distruggendo l'economia
ma
la cultura
qua, ma come...
la creatività degli italiani
ma questo
ci stanno ammazzando tutti quanti
ma questo
la vita migliore
quando è che salti del cerchio di fuoco quando
scusami, scusami no scusami però Alberico voglio capire una cosa dunque chi
quando
parte,
lo fa il numero
chi, la madre che porta un bambino su un barcone è un irresponsabile ed è colpevole della morte del bambino la madre
è un irresponsabile incosciente perché non fa il suo dovere
pensate.
Come madre perché se
ma
sei madre
dire, lo prova,
madre,
gli prova a dare una prospettiva
che cazzo di madre è perché
ma sei scemo sei ma se vivi in un posto dove ma scusa ma scusa ragioniamo un secondo proviamo a ragionare stupido
provo
a ragionare
mi siete rincoglioniti tutti
ma tu sei veramente scemo
l'amore di una mamma dov'è?
L'amore
non capisco più nulla
ascoltami testa di cazzo l'amore di quella madre è esattamente quello di non farlo vivere in quel mondo di merda e portarlo in Europa perché lì sta talmente male che affronta anche il rischio di perderlo di certo,
quanto
tu sei veramente
imbecille.
Stupido, hai la muffa nel cervello. Hai la muffa nel cervello.
Allora, tu cosa fai a fronte un
certo,
un
ma lo farebbe chiunque. Lo farebbe chiunque. I miei nonni sono scappati in Svizzera
allora,
perché qui c'era il nazismo.
Vai dall'altra parte, che lì è il tuo mondo.
Mamma mia,
vai
idiota.
Lì,
idiota.
Vai in Africa, vai
se
in
uno
Africa.
Ti sputa, ti profuma. Se uno ti
ma
sputa,
ma
ti profuma.
Quando
te.
Sei imbecille, sei proprio una bestia.
Scusa un attimo, ieri Feltri ha detto una cosa.
I suoi familiari
qui da noi,
lo vogliono
qui
più
da
a
noi
casa.
Alberico ieri Feltri
ma
ha detto
ma cos'è la sagra delle bestie
il
stasera
negro non è,
Feltri,
un negro
Barbuto.
Non è capace di fare soldi come siamo capaci di fare noi sei d'accordo con questa cosa che ha detto
sono d'accordo perché la storia lo dimostra ma non è che lo dimostro io dove fanno
i grandi
sono dei lavoratori
Jets?
Sono dei creativi
i
sono
neri.
Dei inventivi dove è la
i
loro
neri.
Cultura non per la
i
cosa per la loro cultura degli africani
coglione il Jets coglione
come si sono sviluppati cosa stanno creando
i grandi campioni dello sport
perché se sono così bravi non sviluppano la loro nazione perché non mi raccontano i coglioni in Italia o in Europa Ma stanno
cioè,
scherzando.
I neri non sono bravi.
L'hanno dimostrato in 4.000 anni.
Ma tu sei un razzista schifoso.
Non hanno fatto,
ma tu sei un razzista schifoso.
Nelle capanne.
I neri non hanno sviluppato capacità nelle capanne. I neri. Ma tu sei un razzista schifoso.
Ma
hai mai sentito parlare di Louis Armstrong? Hai mai sentito parlare dei grandi talenti del jazz? Hai mai sentito parlare?
Cando le palle, bella creatività, ci rallegro un pochettino.
Ma questo è scemo proprio.
Tanto di cappello sanno delle belle
voci.
Ma
questo
voci.
È un idiota vero. Ma questo è un razzista schifoso.
Sta dicendo
cioè, i neri non hanno mai fatto niente. Ma tu sei un razzista schifoso, sei.
Ma come? Perché i neri lavorano? Ma fammi capire.
I neri
hanno sviluppato la loro nazione. Ma se non sono così bravi,
ma
perché vengono
dice,
qui?
Animale che non sei altro.
Che è ricco, è ricco di oro e minerale,
Ma come parla? Ma come parli, analfabeta, imbecille? Come parli? È Cruciani che ti tratta come uno normale. Ma come si fa a intervistare un coglione trattarlo come uno normale?
Io sono unito alla Bruzzese, come fai a capire la gente abruzzese?
Tu sei un povero, tu sei la vergogna della tua famiglia, si vergognano di te a casa.
Quando sei imbecille, quando
sei diventato un personaggio di Barbara D'Urso, tu sei un circo.
Ciao Alberico, ti abbraccio, ciao, a presto.
Ciao.
La Zanzara.
Stavo ascoltando il podcast di un paio di giorni fa e sentivo che parlavate del lifting dei coglioni, ma io in realtà ho un problema, nel senso che ho le palle un po' calanti e che quindi mi strusciano sempre sulla coscia destra e questo mi provoca costantemente prurito e irritazione e a forza di grattare la pelle si è spessita, cioè la pelle secca, che quindi è veramente una rottura di palle perché a forza di grattare poi ti graffi, è veramente fastidioso. Quindi se grazie ai vostri potenti medici fosse qualcuno che potesse spiegarmi come cazzo funziona, come si fa a fare il lifting dei coglioni, se potesse aiutarmi a risolvere il mio problema, mi aiuterebbe, grazie.
Luciani, ti volevo informare che sì, una persona sicuramente, perché l'ha detto lui in un'intervista, che si è fatto rifare il lifting allo scroto con grande soddisfazione, sì, è stato George Clooney, lo puoi trovare su internet sicuramente.
Sì, è vero, l'abbiamo detto.
Ho scritto, ma cos'è sta roba che c'hai tre palle? Ma che schifo.
Ne parleremo dopo nella seconda puntata del lifting ai coglioni, lifting alle palle del professor Littara. Del professor Littara che ci spiegherà casi estremi. Tra l'altro abbiamo il numero di telefono di quell'ascoltatore che voleva qualche consiglio su come intervenire sullo scroto. Parezzo, tu hai lo scroto, tutti hanno lo scroto.
Sì, ce l'ho.
Tutti hanno lo scroto. Immagino che tu lo abbia lo scroto, no? Sì. Tra l'altro quel professore ieri ti è andato anche incontro sulla questione della, no, della circoncisione.
È un medico, ha spiegato nel dettaglio perché è giusto farla sostanzialmente.
Alessandro da Bologna, avanti tutta. Alessandro da Bologna, avanti tutta, avanti tutta.
Ciao Giuseppe, ciao, senti?
Sì, dimmi.
Devo chiedere scusa perché lei mi ha fatto andare fuori di testa.
Volevo parlare
scusate.
Di una questione
dimmi.
Secondo me è molto sottovalutata.
Sì, dimmi.
Cioè tutti qua parliamo di ristoranti, bar, massoni, ristoranti. Ma lo vogliamo dire o no che la questione è che siamo un paese di puttanieri, che tutti scopano con tutti e
cosa
che questa è la questione.
Quale questione?
Quindi la questione del coronavirus, bar, ristoranti, chiusura, movida, non c'entra un cazzo.
Non c'entra,
cioè, la questione è...
Qual è la questione? Beh, cioè, sento un rimbombo dietro, che cos'hai? La radio accesa?
Il cervello vuoto.
Cioè...
No, il cervello vuoto di questa persona.
No, tutto spento.
Appunto,
tutto spento.
Il cervello vuoto.
La questione è il sesso, le puttane e che siamo un paese di puttanieri.
No, lei è un puttaniere.
Questo è il problema.
Secondo te il contagio non è la scuola, i trasporti, cioè sono le puttane.
Ma certo, ma che siamo un paese di puttanieri, e lo dico per esperienza. Io ho speso l'ultima notte 1500 euro.
Quando, scusa? Quando?
L'ultima notte, io ho 25 anni, 1500 euro, solo per stare e dormire insieme a una ragazza molto bella.
Ma quando
cioè,
se tu non paghi
non hai nulla, quella ti ha fatto le coccole, ma gli veniva da vomitare
cazzata,
perché l'hai pagata.
Ma questa è una puttanata.
È una cazzata. E ti dico di più, da quando
cioè, tu hai speso 1500 euro per una puttana, non ho capito.
certo, tutta la notte siamo stati
ma come cazzo vuole, ma scusami, 1500 euro per una puttana mi sembra un po', cioè francamente quanti anni ha? 25 anni, quanto cazzo di soldi ha a disposizione?
È un escort,
una puttana, io dico in senso buono,
lavoro me li posso permettere,
cioè ti puoi permettere di spendere 1500 euro che è lo stipendio di una persona,
ma non siccome non può avere una fidanzata,
ma non è vero, ma non è questa,
allora paga una per dormirci, paga una per dormirci, perché fa talmente schifo alle sue ex amiche, gli fa talmente schifo dormire con lui, ma che lui è costretto a pagare.
Scopo molti di più anche ragazze non puttane, infatti a tutti i ragazzi di andarci, a quelli che hanno problemi con le ragazze,
patetico, mentalmente
ti apre molto. E
ma questo è vero, è un consiglio giusto quello che dà Alessandro, cioè non è non c'è un'alternativa, cioè andare con una donna e andare a puttane, spesso il sesso con una ragazza, diciamo tra virgolette normale, poi per me sono normali anche l'escort, si rafforza grazie alla frequentazione di prostitute,
ma
non
certo,
è il mio caso,
perché quando esci con la ragazza che ti piace non sei più tutte quelle pippe mentali di oddio, perché sai che anche se poi questa non te la dà, dici che cazzo me ne frega, o voglio scopare, vado con la mia escort.
Boh, adesso proprio non è, io li intendevo in un altro modo, diciamo, però
ragionamento.
Il ragionamento suo è questo, e io esco con una, tanto se non me la dà pago.
Ma è una bestia, è un animale, dai.
Ma quale bestia, ma ti apre la mente, sei più libero,
ma sei veramente guarda vergognoso, poi nel giorno della violenza sulle donne, il classico maschio stupido italiano.
Ma che c'entra la violenza sulle donne con la prostituzione?
Cosa
c'entra la violenza sulle donne con la prostituzione?
In un giorno come questo lui, siccome non è in grado di avere un approccio normale con una donna, è costretto a pagare, altrimenti non se lo caga nessuno. Ma si capisce da quello che dici, sei costretto a pagare una poveretta 1500 euro per dormire con uno stupido come te.
Scusate ragazzi, io dico altro che poveretta.
Pensa sta poveretta che è costretta, ma certo, dice vabbè, per 1500 euro dormo pure con sto coglione.
Posso dire una cosa, questa che ho dato 1500 euro lavora e non lo fa di professione, non è una vera e propria.
Sì, ma non avrebbe mai dormito con te senza i soldi, perché ti considera un cretino. Si è fatta pagare. Quello umiliato sei tu. Quello umiliato sei tu che sei costretto a pagare una per dormire con te.
Ma non è costretto, ha voluto pagare in questa occasione. Ma
sei una persona triste.
Ma
io lo vedo felice come
un poveretto, è una persona triste.
È felicissimo.
Che è costretto a pagare perché non ha nessuno che sta.
A tutti i ragazzi che se lo possono permettere lo consiglio, e a quelli che non se lo possono permettere io consiglio di parlarne con il padre, secondo me.
Vabbè, ciao amico mio, ciao Alessandro, amico mio, ciao. Allora ritorna con noi Daniela Martani, eccoci qui.
Buonasera.
Allora,
intanto prendendo le scuse di Parenzo, perché mi ha chiamato talmente tante volte squinternata che ormai praticamente i vostri ascoltatori continuano a chiamarmi così. E tra l'altro poi un giorno come questo, che è il giorno mondiale contro la violenza sulle donne, contro la violenza sulle donne, insomma, di chiedere,
ma che c'entra, scusa,
dire squinternata a tua moglie, voglio vedere se non ti lanciano un
gancio,
se è stato bene,
chiedo,
dai, prova.
Ma non lo è, infatti, la squinternata.
Ma
comunque la parola squinternato vuol dire sconquassato o sganghierata. Ma non lo è.
Ma lei non lo è. Lo dico.
Me lo darebbe perché non lo è. Tu lo sei. E quindi
primo commento flash di Daniele su questo. Alessandro Gassman, una volta fatto il vaccino darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, taxi, treni e tiene sempre la mascherina. Poi vedi che lo fanno. Una roba secondo me incredibile.
Scandalosa, vergognosa. A questo punto dovrebbero farci il tesserino per non andare a vedere mai più un film, un spettacolo teatrale, una pubblicità di Gassman. Boicottiamo Gassman, perché questa non è democrazia, questa è tirannia assoluta, questo è nazismo, comunismo, chiamalo come te pare, comunque non è democrazia, perché la nostra Costituzione, evidentemente forse Gassman non se l'è letta, l'articolo 32, io me lo sono letto, della Costituzione garantisce la libertà di cura,
certo.
Scusami se mi voglio informare,
solo
perché io sono sana, ok? Non mi drogo, non fumo, sono anche vegana, non mi sono ammalata fino adesso, non me ne può fregare di meno di farmi il vaccino anti-influenzale, capisci? Anti-covid, non me ne può fregare di meno, capito? Capito? Tu hai paura, guarda Enzo, fatti il vaccino, non ce ne può fregare di meno, se poi ci avrai delle conseguenze sono cazzi tuoi, io non mi voglio inoculare un virus dentro il mio corpo.
Ma sarà libera, libera di farlo o no, Parenzo? Sarà libera o no? Oppure,
cioè, sarà sei libera di farlo o no? Tu sei libero di fartelo, ok? Io, come se io ti impedissi di farti il vaccino. Mettiamoci dal punto di vista, dalla prospettiva contraria, no?
Ascoltami,
tutti
Squinti.
Ci vogliono obbligare a noi che non vogliamo fare il vaccino,
aspetta,
di farci il vaccino, no? Allora, Squinti. Facciamo dal punto di vista contrario. Nessuno si deve fare il vaccino. Sì. Allora, chi vuole farselo te lo fa. Quinti si chiami tua sorella?
No, Squinti sarebbe l'abbreviazione affettuosa di Squinternata.
Vabbè,
Squinti,
dai,
sarebbe.
Andiamo avanti, dai.
È affettuosa di Squinternata. Volevo dire alla nostra Squinti Martani che nel caso lei non si volesse fare il vaccino, va benissimo, no. Però deve obbligatoriamente girare con la mascherina, non entra nei locali pubblici, gli si chiede il patentino.
Ma questa è una follia, dai, ma che
certo,
vuol dire? Ma
le
che
si chiede
dai,
il patentino,
su.
Le si chiede
guarda
il patentino di vaccinazione.
Non la indossa. Cioè, non la indosso e non mi sono infettata. Il fatto invece che voi continuate a indossare la mascherina e siete voi a diffondere purtroppo il virus, perché le mascherine si infettano, vengono continuamente toccate,
cioè,
poggiate in qualsiasi
luogo. Arrivi a dire che le mascherine diffondono il virus.
Ma non ho capito, fammi capire se c'è una decrescita dei casi in Italia. Non mi sembra proprio, anzi continuano a aumentare. Le mascherine sono obbligatorie. In Svezia ieri 24 novembre sono stati 6 morti e non hanno le mascherine. Cioè, di che stiamo parlando? Ne
allora,
stiamo facendo,
però,
te lo dico, una figura a livello mondiale,
una figura a livello mondiale.
Siamo quelli che hanno il più alto tasso di morti nel mondo, cioè è una roba vergognosa.
Scusa un attimo Daniela, però vorrei una parolina da te anche sulla questione di Roberto Baggio, della condanna di un altro animalista che conosci. Baggio ha ottenuto una condanna a 8 mesi e 5.000 euro di risarcimento per le offese che ha ricevuto da questo Paolo Mocavero. A Baggio cacciatore, va a cacciare in Argentina.
Allora, Baggio cacciatore, io sono veramente dispiaciuta, te lo dico Ruciani, perché Baggio dice perché a questo punto non credo
dice
che lo sia realmente
campione.
Di essere buddista. Vabbè, okay?
No,
il buddismo forse più di qualsiasi altra religione nel mondo è quella
che ne sai
proprio
te?
Come principio base come rispetto della vita di tutti gli esseri viventi.
Posso dirti che nel buddismo non c'è nulla che...
Sai perché? Te lo dico perché ne so io, perché io sono il Gonzon, sono buddista anch'io.
Cosa
sono del buddismo di Baggio. Il Gonzon,
pure
si
questo.
Chiama Gonzon. Io sono buddista come
pure
il Baggio.
Buddista.
So il Gonzon,
pure buddista,
facciamo una
il Gonzon. Vabbè,
io sono buddista.
Cosa
io
fai
ho,
tu?
Ho il Gonzon,
Arenghe?
Hai capito? A casa. Chiedi a Baggio che cos'è il Gonzon.
Cioè,
lui
ma cos'è
Arenghe
Donna?
Arenghe Donna? Passo, visto come tu non lo sai, lo te lo dico io.
Ogni
pratica,
giorno c'è
questa
rottura di coglioni. Ogni giorno c'è questa rottura di cazzo.
Esatto. Nell'ultima preghiera che noi facciamo ogni giorno c'è scritto: prego per la felicità di tutti gli esseri viventi.
Amica mia,
gli esseri viventi, che significa?
Non c'è nulla.
Secondo te una persona coerente può prendere, imbracciare un fucile e andare a ammazzare degli esseri inermi?
E dunque che cazzo è? Che cazzo è Baggio? Un assassino? Cos'è Baggio? Dillo chiaro.
Ma certo, ammazzo degli esseri viventi inermi.
Un assassino. Adesso definiamo Baggio un assassino, uno che è stato un grande campione, ha una passione, la caccia, vive la natura.
Fammi capire una cosa, gli animali, da che cosa sono? Cioè tu come li definisci? Che cosa sono nel pianeta? Come li definisci?
Sono inferiori a noi, però abbiamo in collegamento.
Ma che vuol dire? Allora che vuol dire? Come se tu considerassi delle persone che magari sono
non sono persone, non sono persone, non sono persone.
Che vuol dire?
Non sono persone, non sono persone. Non sono persone.
Fermi
tutti.
Ma pure le piante non sono persone. Eppure se distruggi le foreste noi moriamo. Cioè qua
Antonietta
Michelli.
Fermala. Antonietta Michelli è una donna cacciatrice. Una casalinga di Viterbo, caccia le beccacce. Va, caccia le beccacce non solo. Antonietta, ci sei?
Una donna addirittura.
Sì, una donna.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao Antonietta, come stai?
Ci sono benissimo, sto benissimo.
Quanto ti piace cacciare?
Tanto, è una grandissima passione. Amo i miei cani e la mia passione è legata all'amore che ho per i miei cani e condividere le giornate con loro nel bosco. Quindi
bravissima. Senti, ma i fucili come li tratti? Che fucili hai? Beretta? Che marche sono? Tanto che se ne frega.
Io ho un semiautomatico. Dai,
un semiautomatico. No, sì. Ma certo, un semiautomatico. E con questo, cioè, cos'è che ti piace cacciare di più? Le beccacce, i volatili?
La beccaccia. Io vado solo a caccia di beccacce.
Quante ne ammazzi più o meno?
Ma io conto gli incontri e non non gli abbattimenti.
Ho capito, sempre abbattimenti sono, però poi gli spari, amica mia.
Sì, rimango sempre dentro le regole, perché come certo, ben sapete, la caccia dubbio. È regolata e non quindi c'è dubbio. No, però non quanti, vado mai al di fuori.
Quante ne prendi di beccacce, più o meno?
Il carniere massimo è due giornaliere.
Due giornaliere. Ora io voglio capire una cosa.
Non ne prendo due al giorno, magari.
No, ma certo. Allora, questa signora, cara Martani, questa ragazza qua, questa ragazza qui ama la natura più di te, probabilmente più di te, eppure prende ogni tanto due beccacce al giorno.
Certo,
qual è il suo?
Perché la devi signora?
Antonietta, perché la Antonietta? Perché la devi?
Senti, scusa, posso?
Sì, vai. Ma perché la consideri un assassino?
Se qualcuno venisse e sparasse i tuoi cani?
Ma cosa c'entra?
No, ma non c'entra, non è la stessa cosa. Non è cacciabile il cane, eh? Non è cacciabile
il
cane.
Quindi siccome è cacciabile per legge,
a quello servono le leggi.
Tante cose sono state definite dalla legge, diciamo, possibili, come per
ma
esempio,
quello servono le leggi per fare una
però non erano giuste. Allora, quindi non ho capito la differenza tra il cane e l'uccello, quale sarebbe? Fammi capire, sono due animali, due.
È gestito e cacciabile il cane, no?
Rispondimi.
Sono due animali diversi.
Ma perché la consideri
cacciabile il cane, no?
Ma io aspetta, fermatevi tutti e due, fermatevi.
Ragazzi. Non avevi la possibilità, le donne non avevano la possibilità di votare fino a pochi anni fa.
Ma che c'entra, dai, su, ma non dire cazzate. Fermatevi tutte e due, fermatevi, poi ritorniamo.
Un momento, schierosco pubblicità.
La Zanzara.
Vorrei ringraziare Parenzo perché grazie a lui ho scoperto il vuoto che mi lascia la Zanzara alle 9 la sera. Dopo che finisce la Zanzara c'è un vuoto che solo la 7 può colmare, perché è uguale alla Zanzara.
La Zanzara.
Luciani, dire che non possiamo stare qui a piangere la morte di un cocainomane, dovresti avere le palle di dirlo nominando l'avvocato Agnelli, non Maradona, capito? Comunque, stai sereno, oggi stai ridendo e scherzando sulla morte di una persona, ricordati che Maradona aveva più o meno la tua età, magari tra pochi giorni non la racconti un'altra morte illustre.
Amico mio, posso dirti una cosa, amico mio napoletano? Non ho mai detto una cosa di questo tipo. Le dipendenze di una persona mi interessano relativamente. Certo, non può essere un modello di vita. Poi ognuno vive però la vita che vuole vivere, cioè, per cui ha fatto una vita, secondo me, secondo i suoi canoni,
certo,
evidentemente eccezionale. Dopodiché, se uno dice Maradona un modello di esistenza, no, per una serie di motivi. Voglio ricordarvi solo
Comunque, scusa Giuseppe, ma tutte le persone hanno luci ed ombre. Quello si sta celebrando un grande
posso
campione
dirvi,
del
allora,
calcio.
Una volta però,
chiaro,
bisogna ricordare tutto però di alcune cose. Allora, una volta un magistrato napoletano disse: acquistava droga proveniente da traffico internazionale. Noi l'abbiamo sempre trovato positivo ai test, antidoping no. Maradona era da arrestare, ma Napoli me lo impedì. Magari era pure giusto così. Questo disse Bobbio, un magistrato napoletano, era un giovane PM e oggi sindaco di Castellammare, dunque non so quando risale questa intervista. Nel 91 magistrato della Procura della Repubblica Partenopea, gestivo pazzesco, insieme ad altri due colleghi tutte le indagini che riguardavano i traffici di droga a Napoli. Ci imbattemmo in un'intercettazione su Maradona. Lui acquistava consistenti quantità di droga che consumava o cedeva ad alcune prostitute che incontrava l'Hotel Paradiso. Chiesi al procuratore capo di Napoli di autorizzare l'arresto del calciatore. Vabbè, ma sti cazzi, cose del passato, però Maradona è stato
certo,
anche questo. Dai,
certo,
su.
Certo.
Allora, io voglio capire una cosa. Antonietta, cacciatrice, provincia credo di Viterbo, anzi di Viterbo,
Viterbo.
Una persona che ama profondamente,
mi fa un po' impressione le donne che sparano, però capisco che sia per lei una passione, però mi fa un po' impressione la donna cacciatrice.
Ma no, ma perché? Qual è il problema? Non ho capito.
Non lo so, ma
è affascinante, te lo garantisco.
Quanti figli hai Antonietta?
Ho 5 figli io.
Beh, li vuoi come dire educare alla caccia?
Beh, io li farò vedere, conoscere il mio mondo, poi saranno loro a decidere. Ovviamente mi auguro che loro seguiranno.
Che sensazione!
Posso dire una cosa, Cruciani? Attenzione ad usare la parola amare quando si uccide, perché questa cosa viene usata dagli uomini che uccidono le donne,
ma
che
nessuno...
l'ammazzano per il troppo amore. Dicono attenzione a utilizzare questa paura. Questo non è amare, è proprio un cazzo. Cioè, lei
ma
va a divertirsi ad ammazzare degli esseri viventi che non possono
ma
difendersi.
Ma non sono le beccacce, sono le...
Brava, bravissima. Tra l'altro, volevo dire di nuovo signora, che il fatto che sia legale,
ma come la consideri? Come
ma
che chi la demanda? Ma come la consideri?
Gay,
come
omosessuali, la... perché la considerano un reato.
fatto
come la consideri Antonietta? Come la consideri Antonietta? Una repressa?
A me fa molto pena, però soprattutto
molto pena.
Fatto,
ma questa è felice donna, come la Pasqua, è felice come la Pasqua.
Gli uomini, vabbè, sono dei poveracci impotenti che non hanno caso da fare.
Aspetta, ferma. Antonietta,
li definisci impotenti? Vorrei insomma deluderti, perché io e mio marito siamo entrambi cacciatori, abbiamo 5 figli, quindi mi sa che ti sbagli.
Capito, cioè trombano, magari trombano.
Avete diciamo trombato soltanto per procreare, perché poi
ma chi
insomma,
te l'ha detto
non
credo
a te? Se godete ad ammazzare gli animali, c'avete un problema, non è che
ma
insomma,
non la caccia fa godere, non la morte dell'animale, la caccia fa.
Ma vai a farti una passeggiata col cane e ti dà niente, come faccio io?
Antonietta,
tu non hai
dimmi.
Fatto una centesima parte di tutto il tempo che io passo nel bosco. Io l'Azzurra la conosco, la studio, tant'è che sono il coordinatore per il monitoraggio della beccaccia che viene svolto per salvaguardare la specie. Tu queste cose non credo che tu le faccia.
Ma no, ma soprattutto
siamo 7 miliardi e 8 sul pianeta, ancora, siamo troppi. Perché non lo facciamo con gli esseri umani? Quello di come mai?
Ma cosa vuol dire ammazzare gli esseri umani?
Che ammazza 1.400.000 persone nel mondo, siamo 7 miliardi.
Scusa, mi dici una cosa,
è una strage. Come scusa, mai sta roba? Fatemi dire,
Martani,
Luciani, spiegamelo, ti prego,
Martani, scusami,
il monitoraggio delle gare,
che un virus, il virus sta facendo esattamente quello che i cacciatori fanno con gli animali.
Ma che cazzo dici?
Tu saresti spacciata, Daniela.
No, cara, guarda, io sono vegana, sono sana, non mi sono mai drogata in vita mia. Fra l'altro,
scusami, Daniela, io voglio capire. Aspetta un attimo, aspetta una cosa. Io voglio capire una cosa. Secondo te, una come Antonietta vanno tolti i figli? Non ho capito.
Ma come?
No, che vanno tolti i figli? No, non vanno tolti i figli, ma comunque è una, chiaramente non ha una buona, come posso dire, influenza sui figli. Cioè,
ma che ne sai tu? Ma che ne sai tu? Ma come fai a dire?
Ma perché? Ad amare la natura e ad amare tutte le sue creature.
Ma qua tu nei boschi non ce l'hai mai, questa vive nei boschi, tu nei boschi c'hai una volta ogni morte di papa, vivi in città.
Forse non hai capito, ma Daniela,
Antonietta,
sì,
ti fai parlare.
E i miei figli a 5 anni conoscono tutte le specie autoctone e anche quelle migratorie.
Ma
non
sì,
credo
ma
che
certo.
Tutti i bambini a 5 anni conoscono questo. Io gli faccio conoscere la natura nel completo, perché è normale che noi mangiamo carne.
Poi
io me la vado a procurare,
certo,
con passione.
Ma poi come fai a dire che che i cacciatori sono impotenti? Antonietta e il marito trombano tranquillamente senza problemi. Cioè, che
ma
problema
no,
c'è?
Sì, però bisogna vedere quando la signora va a caccia che cosa fa il marito.
Ma
insieme
a caccia, magari pratichiamo anche nel bosco, che ne sai?
Ciao a tutte e due. Ciao.
Imbarazzante.
Luciana da Roma, vai Luciana, dimmi.
Imbarazzante, guarda.
Luciani, dimmi. Ho sentito questa bella discussione, no?
Sì.
Ma la Martani, se non si vuole vaccinare, lo sa che lei può essere una potenziale assassina di tanta gente?
Ma non diciamo cazzate.
Ma no, non dico cazzate. Perché lei
non dica cazzate.
Che fa morire
altra gente. No, però, certo,
ma non
è
diciamo
una
cazzate. Con questa, con questa
però,
puttanata.
No, però,
è una puttanata atroce questa qua. Una
roba. No, non è vero che è una puttanata.
Lei ha la testa piena del terrore che le hanno instillato, piena delle puttanate che le hanno messo in testa, che ci sono un mondo pieno di untori con la peste bubonica e con la gente che muore per strada.
No, ma non è
potenziali
che
assassini.
Senti, ma io non ho telefonato per questo, fammi dire un'altra cosa invece. Senti, che te volevo dire. Tu eri tanto entusiasta stasera quando hai aperto la trasmissione, hai detto: io devo brindare a Natale, la festa di Natale. Ma tu sei ateo, mi dici che.
Ma infatti
brindi.
Natale è una festa atea, cioè
no,
ormai
no,
è una festa, ormai
la,
praticamente
l'hanno fatta una festa atea, ma è una festa religiosa.
Beh, diciamo che lo fanno.
No, bisogna portare rispetto alla gente. Sono morte 50.000 persone.
E che bello, rintanati dentro casa tua e non rompere i coglioni.
Ma tu li rompi i coglioni dicendo tutte queste cazzate che dici tutte le sere.
Rintanati dentro casa tua e non rompere il
cazzo. Orrenda. Non fa, sei un deviatore di
che?
Sì.
Di
sì,
che?
Questo è
di
vero.
Che? Di
guarda, mi scappa pure la parola a sto momento.
Ma rintanati dentro
sai,
casa tua con tre persone e non rompere il cazzo.
Ma
segui, segui Brusaferro, segui Speranza.
Ma vatta. Negando la verità alla
sta
gente, rincoglionita. In testa la gente delle cazzate.
La sta vecchia rincoglionita.
Come ti permetti?
La Zanzara.
Il prepuzio, per dirla come Cruciani, che si riferisce al buco del culo, è una zona ricca di terminazioni nervose, quindi ha un ruolo fondamentale nella pratica della fellazio. Di conseguenza, perché privarsene? Ecco, fatevi liftare i coglioni se volete, ma giù le mani dal prepuzio.
Allora ragazzi, a proposito di Napoli, di quello che sta succedendo, Campania che è zona rossa, ci sono cori, fumogeni, eccetera eccetera, sicuramente assembramenti. Posso dirti una cosa? Facessero il cazzo che vogliono, il cazzo che vogliono. Nel pomeriggio abbiamo fatto una telefonatina a Carletto Albino, il cuore di Napoli.
Sentiamo.
Pronto?
Carlo!
Giuseppe!
Sei in lutto, Carli?
Io sto in lacrime, Giuseppe! È una cosa bruttissima!
Cosa è successo?
Dio mio, non doveva finire così!
Ma cosa?
Giovane.
Lo so!
Ma cosa è successo? Non capito, perché piange?
No, ma lo so, Carlo, lo so, Carlo! È...
Perché è andato via! Diego, guarda, è una cosa proprio che non riesco a sopportare!
Ma cosa? Non capisco perché piange così!
Ma perché piango? Perché ho perso un pezzo del mio cuore, se ne va con Diego Maradona, un pezzo del mio cuore, un pezzo della storia bella di Napoli.
Ma lo capisco, da questo punto di vista, caro, ti capisco.
Sto male e credo che al di là del discorso calcistico è all'uomo proprio che in questo momento per il mio pensiero.
Ma perché piange? Si piangerà per un parente che muore, no? Per un calciatore che per carità
Diego,
va bene,
Diego,
ma...
Diego è mia madre,
padre,
è come?
Ma lo capisco, però non è un parente, cioè
no,
voglio dire, non
è un parente, è un parente.
Vabbè.
Ma non scherziamo, è un parente. Diego è un pezzo della mia famiglia, è un pezzo di me stesso che è volato in cielo. Per me è un parente, per me Diego è mio padre, mia madre, è uno dei miei cari. Che
come la morte di un padre, come se morisse tuo padre.
Per me è la morte di papà, è la morte di mamma. Per
ma
me
non esageriamo, su, dai, rimettiamo le cose a posto, però. È un grande campione, ci dispiace a tutti, ma il papà è il papà, ma che discorsi fai? Dai, su.
Insomma, ognuno la vede come
capito,
la vede.
Ho capito, ma rimettiamo a posto in ordine le cose, per piacere. Ma non condanno nessuno, ma è un po' ridicolo, dai. Ma ha fatto anche una bella vita dissoluta. Però diciamo anche che ha fatto una vita dissoluta. Diciamo che ha fatto una vita dissoluta.
Che me ne fosse della vita dissoluta di Maradona? Che me ne fosse? Io guardo all'uomo.
L'uomo è un uomo che pippava questo e quell'altro mondo ancora. Poverino, mi dispiace, però.
Il mito è volato in cielo e forse era destino.
Ma quanto stai soffrendo? Quanto stai soffrendo?
Una mille, un miliardo.
No, mi dispiace molto che l'abbia presa così.
Sto piangendo 10 minuti solo io in auto, come un fesso, perché solo un fesso da 10 minuti può continuare a piangere. Che veramente non riesco al momento.
Ma è un modello, è stato un modello secondo te, signor Maradona? È stato un modello.
Per me Maradona è un mito. Il mito non deve. Genio e sregolatezza, come tutti i miti, inferno e paradiso. Sono solo una cosa: che è un diavolo, è stato un diavolo che ha permesso di far vedere il paradiso ai napoletani.
Ma come ti senti dentro? Come se ti fosse mancato qualche cosa?
Vuoto. Ho perso un parente, ragazzi. Ho perso un parente.
Davide, ho perso un parente. È così, cioè non si può.
Ho perso qualcosa di caro, ho perso una persona cara, come fosse una persona alla quale ero legato.
Ma cosa ti ha fatto scoppiare a piangere oggi? Cosa ti ha fatto scoppiare?
La notizia proprio della morte, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp, pensavo fosse un messaggio di cattivo gusto, poi dopo poco mi è arrivata una telefonata. L'unica cosa che mi è detto: ma Carlo, ma è vero, è morto Diego. A me quella parola è morto Diego, è stata una coltellata in pieno petto.
Vabbè,
ciao,
ragazzi.
Ciao, ciao, Carlo. Ciao. Ma eccoci qui, ragazzi, dopo le lacrime come un genitore, dai, questa è realtà, no?
Fa ascolto, naturalmente,
fa ascolto,
il dolore.
Il dolore.
Della città.
Il dolore della città impersonato da Carletto Albino. Hai sentito, no? Il dolore, il pianto quasi in diretta, le lacrime.
Quasi.
Adesso ci vuole l'esposizione del corpo. Cosa ci vuole ancora? L'esposizione e forse il grande format che dicevi prima tu. Il grande format, Carlo, scusa se ti, se ti, ti ributto dentro. Se ti ributto dentro sulla, sul corpo che deve essere sezionato, no? Deve
anatomia, essere... potremmo chiamarlo anatomia di un calciatore, naturalmente. Anatomia
sì,
di
diretta,
un calciatore.
Diretta,
e poi si potrebbe addirittura imbalsamare il corpo di Maradona, naturalmente, e portarlo in giro per l'Italia e seguirlo con le telecamere, il dolore delle persone dal nord al sud.
Ma non credo, lo so, sicuramente a Napoli. Comunque un altro format possibile, sempre, sempre suggerito oggi, naturalmente, immagino.
La creatività, no? Naturalmente, sì, la morte mi dà creatività, naturalmente. La morte
dà creatività.
Dai, sì. Se no, virologi in televisione che parlano, il comitato tecnico scientifico, CTS, ma
sì, è vero che è tornato, alcuni, è tornato in auge.
Meglio il corpo Galli, di Miozzo,
sì, Miozzo.
Galli che si presenta naturalmente dalla Berlinguer
in contemporanea,
con una,
sì,
in contemporanea con una cravatta e poi se la cambia e si mette quell'altra dall'altra
camice,
parte
sì.
Il camice, dai.
È meglio il corpo straziato, corpo straziato di Maradona, corpo straziato,
fiction,
vivo. Ma abbiamo con noi, a proposito di corpi, il professor Littara, Alessandro Littara, chirurgo specializzato in falloplastica. Se avete problemi a cazzo rivolgetevi a lui, soprattutto dal punto di vista estetico. Buonasera professor Littara, eccoci qui.
Eccoci, buonasera, buonasera a voi.
Allora, evviva, evviva. Un ascoltatore prima chiamava dall'estero, ha mandato un messaggio, vuole un consulto, ma ci sarà un consulto privato, gli dirò, rivolgiti al professor Littara, chiamalo, prendi un appuntamento, non è che ha gratis.
Tu sei stato in cura anche tu al professor Littara o no?
No, io non sono stato in cura al professor Littara. Intanto abbiamo no, no, ti dico di no, 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 un cazzo, no, ti dico di no, lo direi tranquillamente.
Segreto professionale.
No, ma lo direi tranquillamente.
Che vuol dire, se segreto professionale vuol dire sì.
No, allora, abbiamo capito che il pisello di Parenzo, il pisello di Parenzo è un pene palmato praticamente, molto probabilmente un pene palmato.
Ma chi mai ne ha parlato del
un
mio,
pene,
scusa?
Sì,
ma...
no, il pene palmato, vogliamo riassumere che cos'è un pene palmato e se ci sono diversi casi, soprattutto le ha detto in Gran Bretagna, di circoncisioni sbagliate, fatte male, che provocano che cosa? Caso.
Sì, più che sbagliate probabilmente sono circoncisioni fatte talmente da piccoli che poi crescendo modifica un po' l'anatomia.
C'è l'attacco, l'attacco della sacca dello scroto invece di essere vicino alla base, come di solito è, diciamo.
Esatto,
invece...
arriva fino a metà del pene.
Ma tu ti rendi conto che è impressionante? Praticamente quasi scompare il pene, avvolto dallo scroto, possiamo dire così.
Se, mamma, se lo stiri verso l'esterno e ti guardi di profilo, vedi proprio una specie di tendina, qualcosa che unisce i testicoli col pene, e questa è una cosa antiestetica da un lato e che provoca.
Se uno, un pene, se uno ha un pene di dimensioni notevoli, è uguale, non cambia nulla la cosa. Cioè,
Si vede ancora di più, perché ovviamente più grande è l'organo e più evidente è il, diciamo, l'anatomia.
L'anatomia. Sì. Ma allora, fissiamo
ma come
alcuni
siamo
punti.
Finiti a questa
no, fissiamo alcuni punti. Lo scroto con l'età aumenta la sua lunghezza. Quello mi sembra quello è un dato certo. Dunque, sempre più persone, lei ha detto più o meno una cinquantina l'anno, se non sbaglio,
sì,
si rivolgono a lei, vogliono fare un intervento estetico di lifting. Di lifting,
sì, non è soltanto estetico. Ci sono persone che hanno un problema, un disagio, perché lei proprio a correre con questa sacca che gli sballotta da una parte e dall'altra e gli dà fastidio, poi dopo un po'
c'è gente che vuole fare attività fisica, dice gente che vuole fare attività fisica.
Sì, poi c'è anche la parte estetica, naturalmente, quella è ovvia, ma
ecco,
si vive nel
ecco
mondo
però c'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno, ieri ci ha detto un caso addirittura di una, di un, addirittura di uno scroto che arriva a metà coscia, eccetera.
Sì,
c'è, ed è un caso limite, immagino, no?
Certo,
però c'è qualcuno che vuole fare un ritocco anche estetico, cioè vuole fare proprio, vuole togliere qualsiasi, che ne so, dei punti neri, delle io per esempio, devo dirvi la verità, ho un disegno, una specie di disegno tutto naturale proprio nell'incrocio tra le due, sacche scrotali, si dice così, professore,
sì.
Ho una specie di cosa colorata.
Quello
colorata.
Si chiama rafe mediano, è praticamente il punto di unione della
sì,
pelle
sì.
Da un lato e dall'altro.
Sì.
E sale su anche sul pene, se lei guarda il pene
sì,
da
come
dietro,
no, certo.
Se proprio dietro. Se arriva fino
ma che
in
guarda
cima,
se guarda il pene da dietro?
Ma scusi un attimo, però qualcuno,
non è un problema, ovviamente.
No, qualcuno vuole fare, no, assolutamente, qualcuno vuole fare un intervento, cioè qualcuno, che tipo ma di interventi estetici richiedono? Ecco, questo le volevo chiedere.
Beh, quello più frequente di tutti è senz'altro quello per le dimensioni, quello di aumentare sia la lunghezza che la larghezza.
Addirittura? Cioè, cioè le persone vogliono... Certo. No, ma quello del pene, naturalmente.
Certo, sì, sì. Ah, per quanto riguarda lo scroto, la cosa più frequente è il pene palmato. Se ne vedono sempre di più.
Ah, il pene palmato. Il pene
esatto.
Palmato.
Pene e palmato. Anche perché aumentano il numero di circoncisioni.
Io mi sono fissato, con questo pene palmato. Io sono ma convinto che Parenzo abbia il pene palmato.
Ma non
cioè,
è
mi
così.
Sono assolutamente convinto che tu...
Ma io ti querello, ma non è... Ma
io
cosa
penso
dici?
Che tu puoi avere un pene... Guarda, controlla ma i tuoi figli, che potrebbero avere il pene palmato. Perché li hai fatto la circoncisione in età praticamente quando sono nati, sono stati circoncisi a 8 giorni,
un grandissimo chirurgo,
attenzione al pene palmato,
pediatrico, un bravissimo chirurgo plastico, ha fatto un grande intervento e ha fatto un cabriolet meraviglioso.
Scusi, in questo momento io voglio capire, però al di là della, c'è qualcuno che chiede, che ne so, un ringiovanimento dello scroto pure?
Sì, un lifting dello scroto, quello vuol dire togliere un po' le rughe, praticamente si toglie pelle fondamentalmente, si riduce la quantità di pelle, si stira.
Sì, si stira.
È come
cioè
fare
le palle
un lifting del volto.
Sì, come fare un lifting
del
volto. Ho
capito, quello. Ma scusi professore, il volto uno lo mostra tutti i giorni in giro per strada. Lo scroto non è che va in giro con lo scroto dicendo ho fatto il lifting allo scroto.
C'è qualche testa di cazzo in giro.
Ma poi sono matto
come
io. Mi fate passare per in questa trasmissione, professore, lei non lo sa perché non c'è spesso. Passo per matto io, chi giudico una follia.
No, posso dire normale, posso dire abbastanza. Uno che si vuole le palle, vuole vedersi le palle più belle. Ragazzi, è così, giusto, professore?
Allora, ci sono coloro che lo fanno per un motivo estetico, poi ci sono persone che vivono una qualche forma di disagio, che può essere lieve, media, grave, ma che sì, comunque certo. Non gli fa vivere nella maniera, diciamo, più serena e spensierata la propria sessualità. È un po' come,
cioè,
come
per esempio, qualcuno per esempio...
che ha un aquilino, ecco, una
ecco,
donna che
esatto,
ha un
per fare un esempio esatto.
Normale, ma si vedrebbe cioè, meglio in un altro modo.
Esatto, lui
ecco.
Si, nell'atto sessuale, perché poi di quello si tratta, pure anche andando in bagno, eccetera, e si vede questo scroto, queste palle, e se le vede male. Ecco, quali, oltre ai casi limite, quando è che uno se le vede male? Quando ne vede una più lunga dell'altra? Quando lo scroto è troppo cadente?
Esatto,
quando
allora,
lo scroto...
Sì. Normalmente tra il pene e i testicoli dovrebbe esserci una certa armonia di forma.
Esatto,
quando
sì.
Lo scroto è un po' troppo pendulo oppure è piccolo e rimane troppo su, sono
ecco,
situazioni
questa...
che all'occhio magari
anche troppo piccolo. E come si fa quando uno è troppo piccolo? Come si fa?
Quello è un problema sicuramente più grande perché non si può aggiungere pelle, per cui si cerca di fare. Per esempio, si fanno delle iniezioni di botulino, di tossina botulinica,
sì.
Molto doloroso. Ma
no, cioè il botulino, ma botulino che ingrassa piccolo. Praticamente ingrossa lo scroto, botulino.
Riduce la contrattilità dello scroto e quindi cerca di farlo stare un
ma
po'
ma la gente è matta, dottore.
Molto
dai.
Bene, qua è molto bene. Io penso che col botulino allo scroto abbiamo raggiunto il top. Cioè c'è gente che si fa fare il botulino allo scroto. Questa,
non
è,
c'è altro da
questa è la libertà. Questa è, secondo te votano
dottore,
anche a destra.
Esatto, stavo
anche
per chiedere al professore, esatto.
Sì,
professore, mi faccia una cortesia, la prossima volta che ci colleghiamo, faccia un sondaggio e verifichi queste persone che richiedono questo intervento perché hanno votato alle ultime elezioni.
Perché secondo te perché hanno votato?
No, cioè, per la destra italiana,
ma
per
perché?
I
ma non è
sicuro.
Vero.
Uno che si fa allo scroto, sì, secondo me. Uno che io ho questa idea.
Cioè,
mi sbaglierò.
Chi si fa il botulino allo scroto?
Sì.
Secondo me
sì.
È sovranista.
Tanti
facile,
interventi
molto facile.
Anche sulle donne, per esempio. E è stata una chirurgia molto più giovane rispetto a quella maschile, è stata subito sdoganata.
Scusi, per guadagnare 3 centimetri di pisello, quanto bisogna spendere?
Ma perché ti interessa
quanto
così?
Bisogna spendere? Secondo te quanto si spende per guadagnare 3
centimetri?
Di solito intorno un intervento combinato di allungamento e ingrossamento va intorno ai 7.000 euro.
7.000 euro per prendersi 3-4 centimetri, sì, 3-4 centimetri per prendersi 3-4 centimetri.
Sì, 2-3, dipende 2-3 ovviamente dall'anatomia delle persone.
Ma riescono poi questi interventi oppure ci sono danni collaterali?
Ah no, danni devo dire no, io non ho mai avuto
quanto
problemi.
Quanto si sta inattivi? Quanto si resta inattivi però? Un mese, 2 mesi?
Un mese e mezzo circa.
Un mese e mezzo. Senta, sì. Sono aumentate le richieste di allungamento del pene in questo periodo di...
Paradossalmente sì.
Ah, addirittura?
Paradossalmente sì.
Cioè perché?
C'è stato un incremento,
perché?
Io credo sia dovuto anche al fatto che una persona magari un po' per lo smart working, la situazione,
può rimanere a casa.
Tempo, esatto, può lavorare da casa, quindi la convalescenza la può fare.
Quanti allungamenti fa lei all'anno?
Intorno ai 300.
300 allungamenti all'anno. Senta, io ho tre palle. Allora, la spiegazione è molto semplice. C'è uno dei miei testicoli, cioè ho due testicoli, uno attaccato all'altro, praticamente due insieme. Sì. Cioè, praticamente c'è un testicolo che è uno solo, lo dice la parola stessa, e un altro invece in cui ce ne sono praticamente due.
Mamma. Immagino che abbia fatto l'ecografia.
Ho fatto l'ecografia, nei prossimi giorni riveleremo questa cosa qua, questa ecografia. Non ci sono problemi, però da lei una conferma assoluta di questa cosa qua.
Sì, può succedere.
No,
anche
voglio rendere pubblica questa cosa, perché voglio renderla pubblica per le persone che magari hanno un problema. Cioè, dire, accanto a un testicolo ce n'è attaccato un altro. Un altro.
E in fase di sviluppo, evidentemente, non si.
No, è avvenuto successivamente. È avvenuto successivamente. Comunque, ne parleremo nelle prossime puntate.
Un trauma, per esempio.
Ah, attenzione, attenzione. Fermi tutti. Grazie, professore. Grazie, a presto.
Grazie.
Italiani!
Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.